Quindi, siccome diciamo sono già passati i famosi 15 minuti, chiedo al signor segretario di procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Sì, allora Fabio Testi,
Presente.
Abdul Ahmed, assente, Patrizia Amadei, Roberto Cesi, Marco Chiesi, Giulia Ferrari, Stefano Giovannini,
Presente.
Samuele Goccini, Pier Vincenzo Mariani, Simone Mora, assente, Fausto Nicolini, Gianluca Nicolini, Dani Anizzoli, Eric Sassi, Giancarlo Setti, Erika Tacchini, Enghiunirina Zaccarelli, assente. Quindi sono 14 presenti, la seduta è valida.
Grazie al segretario, nominiamo anche gli scrutatori per la maggioranza Sassi e Giovannini e per i gruppi di minoranza Setti. Al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. Ho alcune brevi comunicazioni. Intanto è già stato detto, il consigliere Mora mi ha mandato un messaggio per dirmi che per un impegno imprevedibile e inderogabile lui sarà assente, ma cercherà di arrivare appena si libera. Quindi questo è già stato detto. Allora, le comunicazioni sono molto brevi. Una è questa: in data 11 maggio, che era un sabato, su delega del sindaco sono stato a Reggio a rappresentare il comune di Correggio nella rielezione degli organi di Istoreco, di cui il comune fa parte, con la novità che sono stati eletti dei componenti in rappresentanza degli enti locali, perché la nuova normativa prevede che i componenti di queste istituzioni non possano essere le istituzioni, ma debbano essere dei componenti delle persone fisiche che sono state indicate dagli enti locali. Allora, il secondo punto, sono state fatte diverse commissioni, quella cultura lunedì 20, quella congiunta affari generali e servizi sociali martedì 21 e il bilancio mercoledì 22. Segnalo che questa settimana c'è stato un piccolo di sguido, un misunderstanding che ha segnalato il consigliere Nicolini, perché si erano di fatto sovrapposte due commissioni senza che i reciproci presidenti ne fossero a conoscenza. Allora, questo può anche essere stato un caso, chiederei a tutti se siete d'accordo di cominciare a valutare di poter avere un'agenda che in un qualche modo sia consultabile sia dagli assessori, sia dai presidenti, sia dai consiglieri, perché chiaramente questi calendari delle commissioni, essendo molti in qualità di sostituto o di rappresentante in quasi tutte le commissioni, bisogna che evitiamo questo tipo di sovrapposizione. L'ultima comunicazione, dovreste aver ricevuto in posta elettronica l'invito a tutti i consiglieri a partecipare alla messa solenne di martedì 4 giugno alle ore 10:30 per il patrono di San Quirino. Io ho finito le mie comunicazioni, per cui do la parola al sindaco per le sue.
Grazie Presidente. La mia comunicazione si limita a rilevare il fatto che si è insediato un nuovo consiglio di Icaro, della Protezione Civile. E c'è una nuova presidente che è Baccarini Patrizia, un vicepresidente che è Valla Francesco, segretario Bonini Matteo, tesoriere Strani Sandra, poi abbiamo Bonaretti Ivan, Lazzaretti Alessandro e Vezzani Giancarlo che vanno a completare il gruppo del consiglio della nuova Icaro. Tutto qua, volevo comunicarlo, così adesso Icaro è tornata operativa dopo le vicissitudini che conosciamo. Grazie.
Grazie Sindaco. Al terzo punto dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione dei verbali redatti in occasione delle sedute del 22 dicembre 2023, del 23 febbraio 2024 e del 22 marzo 2024. Ricordo ormai la famosa storia del verbale del 22 dicembre 2023 che si è trascinata per i problemi di registrazione, poi di rilettura, poi di lettura automatica, poi di correzione. A proposito di questo verbale che andiamo ad approvare, segnalo, mi ha segnalato la consigliera Ferrari, che nel verbale del 22 dicembre del 23, a pagina 27, c'è un refuso sul suo intervento dove la lettura automatica ha letto, invece che ISEX, ha letto ISIS. Allora, non apparendo molto, quindi nell'approvazione tenete presente di questa correzione, di questo refuso. Per cui io andrei adesso alla votazione. La votazione viene fatta separatamente per tutti e tre i verbali. Allora, il verbale per quanto riguarda il verbale della seduta consigliare del 22 dicembre 2023, allegato A, favorevoli. Favorevoli. 12 favorevoli, astenuti il consigliere Setti, contrari nessuno.
13 favorevoli.
Allora scusate, favorevoli, quindi tutto il gruppo di maggioranza e gruppi di minoranza tranne il consigliere Setti che si astiene. Andiamo adesso ad approvare i verbali della seduta consigliare invece del 23 febbraio 2024. Favorevoli. Favorevoli all'unanimità. Nessun astenuto, nessun voto contrario. Andiamo ad approvare i verbali della seduta consigliare del 22 marzo 2024. Favorevoli. Anche in questo caso tutti i voti sono favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. I verbali sono approvati. Al punto 4. Abbiamo modifiche al regolamento per la concessione di contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici per l'accesso ai servizi scolastici ed extrascolastici, sportivi e culturali per minori, approvazione dei criteri per la valutazione della condizione economica degli utenti, allegato A alla delibera consigliare numero 106/00 e successive modificazioni e integrazioni. Relaziona il vice sindaco Oleari.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Andiamo a modificare appunto il regolamento per appunto questi sussidi ai servizi scolastici ed extrascolastici, sportivi e culturali per i minori. L'abbiamo discussa in commissione in questa settimana. Andiamo ad adeguare, a uniformare, diciamo che il grosso della modifica si concentra per quello che è la parte su cui si hanno solitamente le domande di contributo, ovvero quello che troviamo nella prima parte dell'articolo 6 per i servizi di refezione, trasporto e per le rette di semiconvitto. E, dicevo che andiamo ad innalzare l'ISE, o meglio insomma a intercettare più famiglie adeguando l'ISE passando da 7.200 che trovavamo nel precedente regolamento, 7.200 euro, a l'ISE che è corrispondente a quello per cui si può percepire l'assegno di inclusione, quindi 9.360 euro. Facciamo questa modifica per andare ad avere un riferimento che possa essere il più possibile univoco, essendo questo un contributo che è erogato dai servizi, ad avere insomma una certa uniformità nei servizi che vengono erogati, e nei contributi che vengono erogati, e soprattutto per andare a intercettare una maggiore platea di famiglie per quanto riguarda appunto i servizi di refezione, di trasporto e di semiconvitto. Negli anni scorsi abbiamo notato che diverse famiglie rimanevano escluse, avevo fatto l'esempio in commissione l'anno scorso: su 39 domande 10 erano state escluse appunto per un ISEE troppo elevato. Proviamo, avendo fatto un po' di economia, avendo qualche risorsa a disposizione ed essendo la popolazione scolastica di riferimento purtroppo in calo, come sappiamo per il calo demografico, possiamo provare a intercettare più famiglie con questa misura di sostegno. E le altre modifiche sono proporzionali: abbiamo la modifica, come abbiamo visto in commissione, al patrimonio mobiliare, che passa da 10.500 a 12.000 euro. E sono tutte modifiche anche negli altri riferimenti per il contributo, tutte proporzionali, ecco, a quello che andiamo a fare. Riprendo anche qui il fatto che ovviamente ogni anno in realtà l'ISEE viene ricalcolato con appunto tutti gli adeguamenti ISTAT, e quindi ecco, in realtà non era più 7.200 euro ma era 8.000 e qualcosa, adesso mi sfugge purtroppo, scusate, non ce l'ho sotto la cifra precisa, però ecco, andiamo ad aumentare comunque di più di 1.000 euro quella che è la soglia per appunto poter accedere a questo contributo. Dicevo anche in commissione che purtroppo per gli strumenti che abbiamo a disposizione non possiamo avere concretamente l'idea di quante persone in più faranno domanda, perché spesso, vedendo l'ISEE basso, poi tante famiglie non presentano domanda per questo contributo. Possiamo diciamo avere un'idea in base alle domande escluse negli anni scorsi, quindi speriamo appunto questo, come dicevamo, può essere anche solo un primo passo nell'aumentare l'ISEE e nell'aumentare in generale il sostegno alle famiglie bisognose, principalmente appunto per questi tre servizi, per appunto la mensa scolastica, il trasporto e il semiconvitto. E ci tengo a ringraziare i servizi, tutto il personale dei servizi sociali che hanno collaborato e hanno lavorato per modificare questo regolamento. È un passo in avanti comunque significativo per le famiglie che nel nostro territorio si trovano in difficoltà. Questo bando rimarrà aperto più di 30 giorni, tendenzialmente praticamente per tutta l'estate, in modo da raccogliere tutte le domande, e poi a settembre con delibera di giunta si andrà a decidere appunto il contributo una volta appunto vagliate tutte le varie domande. Quindi confidiamo di riuscire a sostenere più famiglie rispetto agli anni scorsi.
Grazie al Vice Sindaco Oleari. Chi si iscrive per intervenire? Chi si propone? Consigliere Mariani.
Ok. Allora, le finalità del regolamento sono state dette, tendono a rimuovere gli ostacoli di ordine economico all'accesso al sistema scolastico formativo, e sono problemi ovviamente assolutamente sentiti dalla cittadinanza, e ciò ha avuto presente anche gli aspetti congiunturali che certamente conosciamo. La valutazione sulla proposta di variazione regolamentare deve quindi esprimersi sulla capacità di cogliere le aspettative di quanti necessitano di un sostegno, e così come è stato appena precisato, 39 domande sono state presentate su 25.000 residenti e pertanto su 10-15.000 famiglie approssimativamente. 39 domande, di cui 10 escluse per reddito superiore alla soglia. Questo ci fa dubitare, ma questi accenti li abbiamo appena sentiti, sul fatto che lo strumento sia stato effettivamente in grado di raccogliere le vere esigenze presenti e da cui si vuole corrispondere, ovviamente. E ciò dubitiamo possa essere ancora con le variazioni, sia pur in alto, delle soglie, generalmente raggiungendo le stesse o essendo le stesse tra i 7 e i 10 mila euro. Questo per le varie funzioni. A meno per i nidi e le scuole d'infanzia, su cui non esiste un ISEE perché ci sono delle certificazioni nei casi particolarmente più gravi, ed a meno per le colonie e i soggiorni di vacanza, per cui sia pure con una riduzione contenutissima, la soglia è stata portata a 21.500 euro, quindi il doppio. I lavori in commissione hanno poi individuato nei casi di affidamento e di diversa domiciliazione del minore rispetto alla residenza percorsi di accesso al contributo ricompresi sì in normativa, ma non adeguatamente precisati nel regolamento, per quanto tiene norme di percorso che pertanto sarebbe importante per chiarezza sulle possibilità e quindi di accesso ai benefici ricomprendere nello stesso. Sarà per la prossima volta. C'è poi nell'algoritmo di calcolo dell'ISEE il riferimento al patrimonio immobiliare che anche per la prima casa, ma qui bisogna dire che mi riferisco alla 2 o a 3 in termini di categoria catastale, e le prime sono abitazioni con civili finituri usuali di mercato, quindi non certamente villo villini, ma le usuali che uno, ancorché in difficoltà economica, può ritrovarsi magari per eredità, oppure le A3 di tipo economico, lasciamo stare le A4 popolari, effettivamente forse non si può proporre il mio ragionamento per le A4. Quando il valore delle stesse, il valore di questi immobili posseduti, detenuti, siano superiori ai 52.500 per le quali sussiste praticamente la neutralità nell'algoritmo ISEE. Tralascio il fatto dei 2.500 euro per figlio oltre i 52.500, perché questo scatterebbe soltanto oltre il secondo figlio, quindi anche qui entriamo in una casistica che non è certo frequente, purtroppo. Quindi questo incremento del valore immobiliare nell'ambito dell'algoritmo determina un importo che, sommandosi al reddito familiare, può porre gli stessi proprietari in posizione inferiore in graduatoria a quanti possono invece dedurre il canone di affitto. E guardate, questo qui sarebbe anche logico, perché a parità di reddito, se poi uno deve scalare l'affitto, è evidente che si trova in posizioni di maggior necessità rispetto a un altro. Ma facendo qualche conto, evidentemente sommario, perché qui la casistica è complicata e semmai potrebbe essere oggetto di approfondimenti, questo si potrebbe porre anche in caso di redditi di chi detiene il patrimonio inferiori a coloro i quali invece sono semplicemente in affitto. E questo ci pare effettivamente da segnalare. Quindi per le soglie, di cui deve essere valutato, come è stato riferito, la possibilità di un incremento, la completezza dell'articolato regolamentare ed il criterio di graduatoria appena accennato, non siamo quindi in grado di esprimere un consenso pieno all'ordine del giorno. Tuttavia, per il rispetto delle aspettative presenti nella cittadinanza e che abbiamo sollevato, ci asteniamo, ma poniamo comunque, per quanto espresso, l'opportunità di valutazioni e possibili conseguenti variazioni nel regolamento. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Nessun altro gruppo chiede di intervenire, quindi c'è già stata una dichiarazione di voto del gruppo del centrodestra di astensione. Procediamo quindi allora alla votazione. Favorevoli? Sono favorevoli i 9 consiglieri di maggioranza. Astenuti sono, si astengono tutti e 5 i consiglieri dei gruppi di minoranza, contrari nessuno. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli, sono favorevoli i 9 consiglieri del gruppo di maggioranza, astenuti i 5 consiglieri del gruppo di minoranza, nessun voto contrario. Siamo al punto 5. Variazione al bilancio previsionale 2024-2026 e conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione DUP 2024-2026, relazione all'assessora Cattelani.
Grazie Presidente, vado brevemente a illustrare anche a questo Consiglio la variazione che oggi andiamo a discutere, anche se l'abbiamo vista in maniera approfondita nella Commissione di questa settimana. Partiamo dalla parte corrente, dove troviamo tra le maggiori entrate un contributo regionale per un progetto delle specie esotiche. È un progetto che è stato richiesto dagli uffici per ridurre lo sviluppo di specie non autoctone come le tartarughe, la rana bue, che sono specie appunto che ci sono nel nostro territorio che non sono autoctone, e per un importo di 40.000 euro. Abbiamo un contributo per incremento indennità degli amministratori di 42.471 euro, è un contributo appunto che arriva dal Ministero a copertura dell'incremento delle indennità degli amministratori che sono stati previsti dalla normativa ormai già dal 2002. Abbiamo la restituzione prestito da socio verso la FACOR di 100.000 euro e abbiamo un finanziamento, il progetto Erasmus di 124.800 euro che sono dei progetti per appunto i viaggi all'estero dei ragazzi delle superiori che ormai da anni vede il nostro comune a finanziare appunto questi progetti per i nostri ragazzi. Abbiamo tra le minori entrate una riduzione del fondo di solidarietà comunale di 115.038 euro, è arrivato la comunicazione da parte del Ministero del dato ufficiale del 2024, quindi andiamo ad adeguare il capitolo. Abbiamo una riduzione del fondo solidarietà comunale per la finanza pubblica di 38.146 euro. Tra le maggiori spese vediamo una quota capitale del mutuo della ciclabile Correggio Canolo per 32.000 euro, abbiamo appunto la spesa dell'intervento di gestione delle specie esotiche appunto per 40.000 euro, abbiamo un servizio di trascrizione degli atti del Consiglio, una società, una ditta esterna che ci fa appunto il servizio di trascrizione per 3.422 euro, abbiamo delle maggiori spese per un aumento del capitolo per piccole manutenzioni ordinarie degli immobili comunali per 7.000 euro, abbiamo appunto la spesa del prestito dei soci di FACOR 100.000 euro e l'uscita della spesa del progetto Erasmus. Nelle minori spese abbiamo un adeguamento del capitolo delle utenze energetiche per 153.135 euro. Per la parte capitale abbiamo un contributo al fondo incremento dei prezzi, questo riguarda ancora la scuola Cantona, una prima tranche era arrivata, l'avevamo vista nella variazione di febbraio dove avevamo all'epoca 44.552 euro, abbiamo la chiusura e il completamento di questo fondo per l'incremento dei prezzi per andare a chiudere il cantiere della Cantona 77.861 euro, abbiamo un contributo regionale che è arrivato per la manutenzione degli alloggi ERP per 54.713 euro, andiamo ad inserire il mutuo per la ciclabile Correggio Canolo per 640.000 euro e un mutuo della palestra della scuola Cantona per 1.650.000 euro. Abbiamo un contributo da privati per una manutenzione straordinaria dell'ufficio del lavoro per 85.000 euro. Nelle minori entrate abbiamo degli spostamenti di valori nelle fonti di finanziamento che avevamo inserito all'inizio dell'anno nel previsionale per andare a coprire il finanziamento appunto delle opere della ciclabile di Cannolo e la palestra della Cantona. Nello specifico abbiamo una riduzione di 640.000 euro nei contributi statali, 400.000 euro di alienazioni e 391.545 euro di oneri di urbanizzazione. Tra le maggiori spese troviamo appunto i 77.861 per la scuola della Cantona, le manutenzioni degli alloggi ERP 54.713 euro, abbiamo le spese della palestra della Cantona 858.450 euro e abbiamo la spesa della manutenzione straordinaria degli uffici del lavoro per 85.000 euro. Grazie Presidente.
Chi si iscrive a intervenire? Non ci sono interventi né commenti, pare. Consigliere Giovannini.
Grazie Presidente. Semplicemente una dichiarazione di voto, come già stato detto anche dall'assessore, in particolare poc'anzi, abbiamo avuto modo di approfondire in modo preciso e puntuale quelle che sono le singole voci della variazione che oggi viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale. Abbiamo espressamente verificato tutte le voci sia di entrata che di spesa, sia per quanto riguarda parte corrente sia per quanto riguarda conto capitale. Abbiamo approfondito altresì attraverso anche le indicazioni specifiche dell'ufficio, quindi del capo dell'ufficio della ragioneria dell'amministrazione, e riteniamo ovviamente le stesse assentibili, tanto più ovviamente giustificate e puntualmente determinate anche in relazione a quelle che sono gli incrementi, non solo, come dicevamo, in parte corrente, ma soprattutto in parte capitale, per i miglioramenti che vanno ad apportare al patrimonio della pubblica amministrazione, quindi del comune di Correggio, e quindi ne esprimiamo un voto favorevole.
Grazie consigliere. Vedo che non ci sono altre mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione del punto all'ordine del giorno. Favorevoli. Sono favorevoli i 9 consiglieri del gruppo di maggioranza. Astenuti? Nessuno. Contrari? Sono contrari tutti e 5 i consiglieri del gruppo di minoranza. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli sempre i 9 consiglieri del gruppo di maggioranza. Astenuti? Astenuti nessuno. E contrari i 5 consiglieri dei gruppi di minoranza. Al punto 6 dell'ordine del giorno abbiamo anticipazione di liquidità per euro 100.000 alla società Facor SRL con restituzione entro il 28 febbraio 2025. Relazione all'assessore Cattelani.
Grazie Presidente. Come abbiamo visto già nella variazione di prima, dove sono stati messi a bilancio i 100.000 euro dell'anticipazione di liquidità per la società Facor, come abbiamo già comunque anticipato e visto in commissione, nell'assemblea dei soci del 9 di maggio è stato deliberato, appunto, la società ha richiesto ai propri soci un'anticipazione di liquidità di 220.000 euro. Il comune, appunto, per la sua quota anticiperà 100.000 euro, come ci siamo detti, appunto, un'anticipazione sulla liquidità che avrà appunto un addebito di interessi del circa del 3% con una restituzione entro il 31 di maggio del 2025. Come sappiamo, la società Facor in questi mesi ha avuto delle variazioni importanti come società, come il cambio della sede, con una nuova sede, appunto si è spostata il centro commerciale del Conan. a Del Conad a fine anno ha avuto un socio che è uscito, insomma in questi mesi la società Facor ha avuto delle variazioni importanti per la vita appunto della farmacia comunale. E in questo periodo appunto di diverse novità importanti, crediamo, all'interno della farmacia, è stato deliberato appunto con l'assemblea dei soci di chiedere appunto ai soci un'anticipazione di liquidità. Vi ricordo che è comunque prassi correre ai versamenti da parte dei soci, chiedere ai soci dei versamenti di liquidità per poter appunto svolgere con tranquillità la propria attività di impresa. Quindi, così come previsto dalla normativa, è stato fatto nel verbale dell'assemblea, è stato chiesto ai soci la disponibilità ed è per questo che noi andiamo a deliberare, a richiedere al Consiglio l'autorizzazione e questo atto che ci dia comunque la possibilità di fare questo versamento, tenuto anche conto che la posizione del Comune all'interno della società è cambiato. Infatti, mentre fino alla fine del 2023 la parte del comune la quota del comune era in minoranza, con l'uscita di una socia comunque attualmente il comune ha una maggioranza relativa, quindi comunque tutti gli atti che riguardano la farmacia correttamente devono passare dal consiglio comunale ed è per questo che oggi abbiamo in votazione questo atto dove si chiede appunto di deliberare l'anticipazione di liquidità verso la farmacia. Grazie.
Grazie all'assessore Catellani. Chi si iscrive per intervenire? Non vedo mani alzate. Consigliere Cesi.
Grazie Presidente. Parto con la dichiarazione di voto. Non so, sicuramente sarà negativa, ma per un motivo. A parte come ha rappresentato l'assessore, che siamo nella laicità di questo prestito con restituzione alla Facor. La cosa che io contestavo è che sicuramente lo vedremo poi negli anni successivi. Io sono sicuro che il bilancio della Facor negli anni successivi chiuderà in rosso. È stato fatto un investimento molto sostanzioso e credo vivamente che doveva essere preventivato prima di arrivare al punto di richiedere un prestito ai soci. Questo investimento poteva essere valutato, come dice l'assessore, doveva essere passato qualcosa in consiglio comunale. Qui in consiglio comunale l'unica cosa che si vede è chiedere l'approvazione che restituiamo, che diamo 100.000 euro alla Facor. Ancora non sappiamo quali sono gli acquisti che sono stati fatti, gli investimenti che sono stati fatti. Il sindaco è stato così gentile tramite Fontanesi a trasmetterci anche il bilancio, però tutte le cose che sono state fatte nel 2024, gli acquisti non li vediamo ancora. Pertanto noi non sappiamo cosa ha investito la Facor per quegli immobili, non sappiamo se qualcuno ha avuto modo di leggere il bilancio, già ha avuto un calo nelle entrate fra il 2022, 2023 e 2021, c'è un calo di 120.000 euro credo. Non so cosa succederà negli anni successivi, ma io credo che per l'investimento che è stato fatto porterà sicuramente un bilancio in rosso. Allora chiedo questo: se negli anni successivi ci troviamo nella stessa situazione, chi sarà il responsabile di questo? Credo che bisogna trovare un responsabile, perché in questo caso il sindaco non c'entra nulla, perché quando è stato autorizzato l'acquisto, roba del genere, non era in questa giunta, c'era un commissario se non vado errato. Però se viene fatto un investimento così e poi ci troviamo dei bilanci in rosso, anche se c'è la sicurezza che una farmacia porta sicuramente introiti, credo che sicuramente da parte dell'amministrazione bisogna trovare il responsabile di questa cosa. Grazie.
Grazie consigliere Cesi. Altri interventi? Consigliere Setti.
Presidente, anch'io per mostrare, cioè per evidenziare una sorta di dubbio che ho in questa richiesta che è stata fatta, e cioè là dove effettivamente c'è una carenza di liquidità, evidentemente sono stato sbagliato un business plan. Un business plan che prevedeva un certo investimento e anche, perché nei business plan c'è una prospettiva anche di investimento e parallelamente anche una previsione di approvvigionamento delle finanze con cui si vuole fare questo investimento. Allora, là dove effettivamente errare è umano, cioè nel senso che poi alla fine gli imprevisti, soprattutto sul mercato, possono sempre capitare, allora mi chiedo come mai Facor non si sia rivolto principalmente al sistema bancario e quindi questi soli non li chieda per esempio alle banche piuttosto che chiederli all'amministrazione pubblica. È una domanda che mi sono chiesto e magari potete, se riuscite, potete rispondere. Grazie.
Altri interventi dai consiglieri? Mariani.
Ma io ho guardato il bilancio, quello che ha rilevato il consigliere Cesi pure, io, ma quello che dispiace soprattutto è che una partita di questo tipo, che è stato assicurato essere coerente con la legge, non ho dubbi perché se è stato affermato è senz'altro vero, ma doveva essere presentata diversamente in Consiglio. Doveva essere presentata diversamente in Consiglio, essendo che o non interessa più di tanto quel che dice la minoranza, oppure il consigliere che siede nella società Facor doveva riferirsi, lui o il Presidente, in una maniera più propria a questo Consiglio di amministrazione per rispetto e per necessità di chiarezza. Chiarezza. Peraltro noi dobbiamo dire che, essendo che abbiamo votato contrario al bilancio e contrario al DUP, essendo che il DUP contiene, oltre che il bilancio, contiene i 100.000 euro, bisogna che votiamo per coerenza. No. Questa è anche la dichiarazione di voto.
Risponde il sindaco.
Allora, vado a rispondere alle sollecitazioni. E allora, innanzitutto, il fatto che ci sia stata una riduzione nel conto economico, quindi negli incassi della farmacia, è conseguente alla fine del Covid, perché se si guarda i dati del pre-Covid sono allineati, anzi siamo leggermente superiori rispetto al pre-Covid. Il Covid ha portato tantissimi tamponi e altre mascherine, eccetera, che hanno aumentato decisamente gli incassi anche della farmacia, e questo è un primo aspetto. Per quanto riguarda invece il discorso mutui e cassa, sono due cose distinte, cioè il mutuo viene acceso dalla società per acquisire ad esempio l'immobile, dopodiché la società deve avere liquidità per pagare il mutuo, ma anche per pagare gli stipendi, le forniture, i farmaci che acquista, quindi il fatto di dover richiedere liquidità è proprio per far fronte a questa esigenza puntuale mese per mese, per non trovarsi in difficoltà nel dover rispondere alle fatture che arrivano. Perché questa situazione? Perché innanzitutto c'è stato l'aumento dei costi nell'edilizia dal momento in cui si era deciso l'investimento dello spostamento della sede Facor nella nuova sede, e questo ha sicuramente inciso. Di mezzo c'è anche la cessione dell'immobile della vecchia sede, che ancora non è stato portato a termine. Questo avrebbe permesso di avere quella liquidità che ora stiamo chiedendo, e in più c'è il disallineamento dell'incasso dell'IVA anticipata nell'acquisto degli immobili piuttosto che delle attrezzature, e anche questo, che è slitta al 2025, è andata a impoverire le risorse disponibili dei Facor. In più ricordo che è stato liquidato un socio, perché prima i soci privati erano tre, un socio è uscito che era per motivi che conosciamo, avevo già rendicontato, ed è stato liquidato con risorse della Facor, Quindi anche questo ha ridotto la disponibilità finanziaria della società. Quindi c'è stata una serie di eventi che hanno inciso nell'impoverimento temporaneo della liquidità. Poi per quanto riguarda l'opportunità o meno di fare un investimento, che giustamente, come è stato detto prima, è stato deciso in precedenza, e non si poteva rinviare a un momento successivo in questa fase, perché quell'immobile lì dopo poteva benissimo essere venduto dal proprietario ad altri interessati a insediare attività, uffici o cose di questo genere, e quindi era opportuno dare seguito a questo investimento per avere poi vicino alla farmacia un numero di medici e quindi in prospettiva aumentare gli incassi della farmacia stessa. E quindi siamo ottimisti sul fatto che gli incassi aumentino una volta insediati i medici, e come prevede la norma, se la farmacia va in rosso siamo obbligati, credo, o a liquidare, o comunque ci sono tutti i provvedimenti straordinari previsti dalla normativa di legge. Il fatto che adesso andremo sempre in consiglio comunale, diciamo, è anche a tutela di questa situazione di massima trasparenza che si vuole avere sulla gestione di questa partecipata, che adesso abbiamo in maggioranza relativa, ma un domani, quando si andrà a liquidare la Boccaletti, l'ultima uscita, si andrà a maggioranza assoluta da parte dell'amministrazione pubblica, come peraltro suggerito anche dai revisori dei conti, perché l'espressione di parere dei revisori dei conti andava in questa direzione qua. Grazie.
Bene, se non ci, dopo la risposta del sindaco voglio solo aggiungere qualcosa anch'io. Negli scostamenti bisogna stare molto attenti, va congelato il periodo del Covid, perché se uno guarda per esempio il finanziamento del sistema sanitario nazionale e i costi, vede un passaggio che non può confrontare con il 2019, perché per forza di cose ci sono stati dei cambiamenti epocali. Pensate che quello è stato il vero avvio alla farmacia dei servizi, perché la farmacia dei servizi è un progetto che c'era 15 anni, cioè che il farmacista territoriale, che oltre che distribuire farmaci, dia anche una serie di prestazioni, che va dal misurare la pressione, fare il colesterolo, eccetera, eccetera. Ma quando è arrivato il Covid, ai farmacisti è stato dato l'onere di fare vaccinazioni, di distribuire tamponi, dispositivi di protezione individuale, fare tamponi, fare diagnostica. Quindi quello ha veramente cambiato ed ha attivato la medicina dei servizi delle farmacie. Adesso con l'attenuarsi del Covid chiaramente dovremo vedere che cosa succederà. Sul tendenziale che diceva il consigliere Cesi, non so se le farmacie andranno in calo, c'è da fare un ragionamento. Ci sono tre fattori da mettere. Intanto l'Istat dichiara che c'è una percentuale di cittadini che sta rinunciando alle cure, sempre maggiore, e soprattutto non sono quelli che sono esenti ticket, perché quelli esenti ticket perché dovrebbero rinunciare alle cure? Sono quelli che comunque hanno delle compartecipazioni ai ticket o pagano per esempio i farmaci di fascia C, e questo è un tendenziale. La seconda è che il costo dei farmaci, quelli generici, sarà in calo, mentre aumenteranno notevolmente gli integratori, perché e questo determinerà dei cambiamenti sui bilanci che andranno tutti da, cioè da verificare. Non è detto che le farmacie siano tutte in grande espansione, perché anche loro hanno delle problematiche relative agli stipendi, al personale, eccetera. Comunque, questa era solo una digressione che ho detto, perché comunque è un argomento che mi ha sempre, di cui mi sono sempre occupato. Adesso, visto che ci sono state anche praticamente le dichiarazioni di voto, io chiedo di procedere alla dichiarazione di voto favorevole all'ordine del giorno numero 6. 8 voti favorevoli, quindi Sassi, Tacchini, Goccini, Ferrari, Chiesi, Nizzoli, Testi e Nicolini. Contrari tutti e 5 consiglieri del gruppo di minoranza, astenuti nessuno. Quindi 8 voti favorevoli e 5 contrari. Procediamo per l'immediata eseguibilità dell'atto. 8 voti favorevoli da parte dei consiglieri, non vota il consigliere Giovannini, contrari, 5 voti contrari dei gruppi di minoranza, astenuti nessuno. Io perdo un po' di tempo subito dopo per registrare, ma a volte vengono utili quegli appunti quando la tecnologia ci lascia a piedi. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Iniziamo con i punti di ordine politico. Il primo è un'interrogazione del gruppo consigliare del centrodestra Correggio sulla sicurezza dei mezzi pubblici. Consigliere, consigliere Mariani.
No, no. Preghiamo Nicolini di lasciarmi stare. Allora, l'interrogazione. Premesso che la sicurezza dei trasporti pubblici è di primaria importanza per l'incolumità dei cittadini e degli studenti nel caso specifico, richiamato che non è il primo incidente di questo tipo che si verifica e ci sono dubbi sulla manutenzione e sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico. Poi c'è tutta una serie di esempi che viaggiano dal 19 al 23, ma questo qui è supportato anche da dei dubbi o delle perplessità del sindacato Fit CISL di Reggio Emilia, che ha rilasciato una nota sulla quale denuncia lo stato manutentivo. Si chiede, questo è importante, quali sono le cause specifiche, adesso che sono passati alcuni giorni, che hanno portato all'incendio dell'autobus e se ci sono stati controlli regolari sulla manutenzione del veicolo, che per inciso ho letto che aveva 15 anni, se è stato avviato un dialogo con SETA per implementare controlli di manutenzione, qual è la vetustà media dei mezzi a disposizione del trasporto scolastico, ma direi di tutti, e se è previsto un piano di sostituzione a breve, a medio o a lungo, soprattutto se sono stati riportati danni nei vicini plessi scolastici, oltre a quelli evidenti alla sede stradale, e nella fattispecie quale sia l'ammontare dei danni rilevati, e per ultimo se l'amministrazione intenda richiedere un risarcimento o comunque un concorso alla società di gestione per i danni causati al patrimonio pubblico, e qui sono indicati. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mariani. La risposta risponde il sindaco Testi.
Grazie Presidente. Allora, ho incontrato il Presidente di SETA, Alberto Cirelli, mercoledì questo, e appunto gli avevo girato l'interrogazione e mi ha fatto una lunga chiacchierata sulla situazione del trasporto pubblico, e vado adesso a leggere le risposte sulla prima parte, perlomeno relative appunto di loro competenza, e dopo dirò il resto con le nostre risposte. Allora, riferimento all'interrogazione di cui è l'oggetto del 5 maggio 2024, sono quella presente a fornire di seguito le informazioni richieste. Ritengo altresì utile e necessario precisare che alcuni degli esempi di precedenti casi di malfunzionamento richiamati dagli interroganti non trovano corrispondenza ai nostri archivi. In particolare, l'episodio descritto come autobus in fiamme nel deposito di Reggio Emilia in data 11 ottobre 2022 non risulta essere avvenuto, trattandosi invece di un semplice surriscaldamento della marmitta avvenuto in fase di partenza, completamente risolto in breve tempo e che non ha causato alcun danno al mezzo. L'episodio descritto come autobus in fiamme sulla tratta Reggio Emilia-Ciano del 10 gennaio 2019 non ha coinvolto un mezzo di proprietà Seta, bensì un bus di proprietà dell'azienda privata Valdenza Tour di Montecchio, impiegato da Tiper come mezzo sostitutivo del servizio ferroviario sulla linea Reggio Emilia-Ciano-Denza. Questo per essere puntuali nella risposta. Per quanto riguarda il punto, quali sono le cause specifiche che hanno portato all'incendio dell'autobus e se ci sono stati controlli regolari sulla manutenzione del veicolo? E se è stato avviato un dialogo con Seta per implementare controlli di manutenzione più rigorosi e frequenti sui veicoli, specialmente quelli utilizzati per il trasporto scolastico, al fine di garantire la sicurezza degli autobus di servizio, si riporta di seguito la relazione del responsabile della manutenzione automobilistica di Seta. Il bus è andato a fuoco il giorno 15 maggio 2024 a Correggio, matricola aziendale numero 2835, era un modello Solaris Urbino 18 a gasolio con motorizzazione Euro 5, immatricolato in Germania nel 2009 ed acquistato da Seta nel 2019, quando aveva percorso circa 650.000 km. Immesso in servizio in data 29 marzo 2019 al 9 maggio 2024, ultimo rimanimento effettuato, risultava aver percorso 754.930 km. Il veicolo è stato regolarmente manutenuto e revisionato ed aveva superato regolarmente la revisione annuale effettuata a cura dei funzionari della motorizzazione civile in data 20 aprile 2024, quindi una ventina di giorni prima dell'episodio circa. Non risulta una segnalazione di guasti meccanici di alcun tipo in evase. Il mezzo verrà sottoposto alle opportune indagini interne e alle verifiche tecniche necessarie ad individuare le cause, al momento non ancora definibili, dal malfunzionamento che ha originato l'incendio. Dalle testimonianze raccolte dal personale viaggiante presente in loco, fumo, tizioni ardenti provenienti dalla parte superiore e posteriore del veicolo, si desume un surriscaldamento del sistema di post-trattamento gas di scarico, CRT, che equipaggiava il veicolo. Il mezzo era peraltro dotato di sistema antincendio nel vano motore ad azionamento automatico che risulterebbe essersi attivato ma purtroppo non è risultato in grado di arrestare la propagazione delle fiamme in quanto questi ultimi si sono sviluppati in un'area non pienamente coperta dal sistema. Neanche l'intervento dell'autista tramite due estintori di bordo è riuscito a interrompere il propagarsi delle fiamme. L'area manutenzione automobilistica e filoviaria di Seta è composta da circa 70 addetti, di cui 60 operativi e 10 amministrativi. Il reparto manutentivo di Seta è dislocato principalmente nelle tre officine principali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza e nelle due officine più piccole che coprono le zone di Pavullo e Castelnuovo Monti. Ogni anno sono svolti indicativamente circa 8.500 interventi manutentivi, pari mediamente a circa 9-10 interventi a mezzo, controlli, verifiche ed eventuali interventi correttivi. Le attività manutentive all'interno di Seta vengono svolte prevalentemente tramite personale interno, ma ci si appoggia a ditte esterne per le revisioni dei complessivi motore, cambio differenziale o per la manutenzione di mezzi ancora in regime di garanzia. Tutte le attività svolte sui mezzi vengono registrate a livello informatico sul software manutentivo. In questo modo, a seguito dell'importazione di chilometri percorsi dei mezzi, vengono calcolate le cadenze manutentive successive. La spesa nel 2023 per attività di manutenzione per ricambi e servizi esterni è ammontata a circa 6,3 milioni di euro. Recentemente è stata avviata una significativa riorganizzazione dell'area volta a rendere trasversale e produttivi i processi su tutti e tre i bacini storici. È stata infatti istituita un'area apposita, allo scopo di coordinare i processi manutentivi, ingegneria della manutenzione, supportata da una figura specialistica operativa di supervisione delle attività territoriali. Le principali attività svolte sui mezzi sono di manutenzione straordinaria e manutenzione programmata. Le prime derivano dalle segnalazioni di guasto e o anomalie riscontrate al personale viaggiante che attraverso l'ausilio della centrale operativa vengono in carico dalle officine di riferimento per essere verificate e risolte. Le attività di manutenzione programmate invece prevedono l'esecuzione di tutte quelle attività cicliche indicate nel piano manutentivo del costruttore dei mezzi. Tali attività possono avere cadenza chilometrica o temporale. Le prime prevedono, oltre ai vari controlli sull'intero veicolo, la sostituzione dei vari oli e filtri di tutte le parti meccaniche presenti. Le attività a cadenza temporale invece consistono nella manutenzione dei sistemi di raffreddamento e raffrescamento del veicolo e comprendono anch'esso la sostituzione dei filtri e degli oli di tali sistemi. Inoltre, annualmente, tutti i mezzi sono sottoposti alla verifica per la revisione da parte della motorizzazione civile. In sintesi, le attività di manutenzione sui mezzi derivano dal rispetto di programmi di manutenzione previsti dalla ditta costruttrice per il mezzo nel complesso e per i complessivi principali: interventi su segnalazione degli autisti o a seguito di verifica da parte del personale di officina, controlli annuali per la revisione dei mezzi, campagne straordinarie a seguito di analisi specifiche o di riscontro di eventuali anomalie su alcune tipologie di mezzi o apparati. Quest'ultima attività scaturisce in modo specifico da analisi di guasti o deterioramenti o incidenti. Con riferimento al punto, qual è la vetustà media dei mezzi a disposizione del trasporto scolastico e se ne è previsto un piano di sostituzione dei mezzi più obsoleti, si fa presente che SETA sta attuando un significativo rinnovamento delle flotte circolanti nei tre bacini provinciali serviti, grazie a un consistente piano aziendale di investimenti che per il periodo 2021-2024 stanzia circa 100 milioni di euro, di cui 30 in totale autofinanziamento. SETA, come quasi tutte le aziende del TPL, trasporto pubblico locale, in Italia, si può permettere consistenti politiche di rinnovo dei mezzi solo con il supporto di contribuzione pubblica, quali risorse del MASE, del PSNMS, del PNRR e piano complementare al PNRR, in aggiunta alle linee di contribuzione storiche e più tradizionali. Complessivamente, tra il 2021 e il 2023, i nuovi mezzi acquistati da SETA per il bacino di Reggio Emilia ammontano ad 86, di cui 52 urbani e 34 extraurbani, per un investimento complessivo di 24 milioni di euro. Nel prossimo triennio 24-26 prevediamo di proseguire ulteriormente su questo percorso, immettendo in servizio altri 56 nuovi mezzi per un investimento complessivo di 19 milioni di euro. In totale, quindi, entro il 2026 saranno ben 140 nuovi autobus in servizio nel bacino provinciale reggiano. Premesso che non esiste alcun limite di età massima per la circolazione dei mezzi, né a livello nazionale UMC e né a livello di prescrizione del contratto dei servizi, al 1 marzo 2024 l'età media del parco circolante SETA nel bacino provinciale di Reggio Emilia, 260 mezzi, è attestata ad un valore di 9,55 anni, quindi inferiore all'età media complessiva dell'intera flotta di SETA, che sono 825 mezzi, che è di 10,05 anni. Nel corso degli ultimi anni, grazie all'emissione in servizio di un consistente quantitativo di nuovi mezzi, l'età media della flotta di SETA di Reggio Emilia ha subito un importante e costante decremento. Era infatti l'età media 11,96 anni nel 2020 ed anche allora era inferiore alla media complessiva di 12,6 dell'intera flotta. Nonostante ciò, nel bacino di Reggio Emilia i mezzi con età superiore ai 15 anni rappresentano tuttora il 35% circa del parco circolante. Tali mezzi sono presenti quasi esclusivamente nella flotta extraurbana, in quanto la flotta urbana, come dicevamo prima, nel capoluogo è stata rinnovata integralmente tra settembre 2022 e aprile 2023. Oltre ai mezzi indicati di proprietà SETA, si fa presente che il servizio gestito del bacino provinciale di Reggio Emilia è erogato anche mediante circa 50-60 mezzi di proprietà di aziende esterne che operano in regime di subconcessione. Aggiungo che dalla stampa possiamo leggere che la situazione nel trasporto pubblico locale a livello nazionale, anche qua abbiamo una difficoltà economica, ma non da oggi, da ormai da anni, cronica. E questo intervento del Politecnico di Milano sostiene che c'è un ammanco di 1,7 miliardi di euro per poter far fronte alle spese normali, diciamo, ordinarie del trasporto pubblico locale. Questo articolo dice, preso da Fair Press, il quadro finanziario del trasporto pubblico nazionale è preoccupante. C'è uno sbilancio di 1,7 miliardi dovuto anche all'inflazione, che non solo mette in allarme l'intero settore, ma rischia di non far centrare l'obiettivo indicato dal PNIEC, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che indica uno shift mondiale della mobilità privata a quella collettiva, dal privato al collettivo, del 10%. Con le associazioni che rappresentano le imprese pubbliche e private del comparto in occasione di un convegno organizzato a Milano e la fiera internazionale dedicata al trasporto pubblico. Quindi questo era il quadro delineato in quell'occasione. Sulla stessa linea, parlando di un ammanco di 1,6 miliardi, emerge dal convegno nazionale Astra, che è un'associazione appunto di trasporti, in cui il presidente Biscotti diceva: il settore dei trasporti pubblici crea valore per il paese, contribuisce alla qualità delle città garantendo la relazione tra i territori. Il trasporto pubblico con autobus non è un settore residuale e la politica tariffaria e il finanziamento pubblico devono essere rivisti nel suo complesso. Nello specifico, il Fondo Nazionale Trasporti richiede un finanziamento di 1,6 miliardi di euro, 700 milioni di euro al fine di consentire alle imprese di recuperare gli effetti dell'elevata inflazione, a cui si aggiunge il maggior costo del rinnovo contrattuale per il quale le organizzazioni sindacali hanno presentato una piattaforma stimata per circa 900 milioni annui. Nella sua relazione il Presidente Biscotti ha affrontato anche il tema della transizione energetica. Il totale degli autobus in circolazione sul territorio nazionale incide solo per lo 0,7% delle emissioni clima alteranti, mentre la sola realizzazione dell'obiettivo di shift mondiale previsto al PNRR, ovvero trasferimento a mobilità collettiva del 10% della mobilità privata motorizzata, sarebbe in grado di realizzare un risultato doppio, cioè pari alla riduzione dell'1,5% delle emissioni clima alteranti. A sostegno appunto della necessità di investire maggiormente sul trasporto pubblico locale. Dello stesso avviso è anche il presidente di Astra, Andrea Gibelli, che appunto dice che la transizione energetica innanzitutto definisce un nuovo paradigma rispetto ai costi sia di approvvigionamento di materia rotabile e soprattutto autobus, che hanno dei costi importanti, e dall'altro lato quelli di gestione dei mezzi che rivisitano completamente la manutenzione del servizio e l'organizzazione. Poi dice... E l'impatto sociale si misura anche sui posti di lavoro, un più 25% di occupazione con investimenti sul settore rispetto al trasporto privato, quindi sono anche aspetti di investimenti che portano a posti di lavoro in ambito di trasporto pubblico locale. Poi, per tornare alle ultime domande, non ci risultano danni ai vicini edifici scolastici, abbiamo invece stimato danni per complessivi circa 35.000 euro, è una stima, quindi dopo sarà da verificare con i preventivi più accurati. In particolare dovremo rifare un pezzo di tappeto stradale e smaltire l'asfalto, che poi è intaccato anche da agenti chimici, e per questo si è previsto circa 7.500 euro. La sostituzione della pensilina, che però è di proprietà di Agenzia Mobilità, per circa 25.000 euro, tra smaltimento, nuova fornitura e magari rifacimento dei plinti se la pensilina è diversa, e poi la sostituzione delle due telecamere che invece sono del comune per circa 2.500 euro. L'amministrazione chiederà il risarcimento a SETA, l'ho già anticipato verbalmente al Presidente mercoledì mattina, e quindi sui tempi di ristoro di queste risorse adesso dipenderà molto dall'assicurazione e dai tempi delle perizie. Grazie.
Grazie al Sindaco Testi. Il consigliere Mariani ha facoltà di replica per dichiarare la propria soddisfazione o meno.
Indubbiamente il Sindaco ha riportato tanti dati e certamente su due piedi non possono che testimoniare di una intensa attività della società, della qualcosa certamente non dobbiamo avere dubbi. Abbiamo senz'altro sentito quello che riguarda gli ultimi due punti, circa cioè i 35.000 euro nella loro costituzione, e abbiamo sentito la inesistenza di danni ai plessi scolastici. Suppongo che sia una risposta esaustiva anche per quanto attiene l'aria e compagnia, e sarà così. Per quanto invece riguarda le prime cose, io mi domando, è stato affermato che non c'è limite di attività per quanto riguarda i mezzi. Questo è semplicemente impossibile. Sono stati riportati il fatto che ci sono interventi di manutenzione programmata e poi anche estemporanea sulla base delle considerazioni giusto. La domanda potrebbe essere: ma ci sono mezzi di riserva perché possono supplire a questi diciamo così fermi, non certamente quelli di origine programmata, che evidentemente, lo dice il termine, non danno fermi, ma gli altri? Ci sono dei paragoni con altre società che gestiscono questo tipo di servizio in ordine al tipo di incidentalità che è stato dato individuare? Ci sono dei paragoni circa gli investimenti che sono stati individuati, circa la necessità di svecchiare o di mantenere il patrimonio carrabile? Penso che questi potrebbero essere degli interrogativi che avrebbero supportato meglio la richiesta e magari soddisfatto maggiormente. Comunque, essendo che la risposta è questa, ed essendo che abbiamo tutto interesse che le società che ci forniscono servizi siano assolutamente indiscutibili, diciamo che posso essere soddisfatto di quello che mi è stato detto, però lo faccio affidandomi all'ultima considerazione che ho fatto, perché elementi in più, quali quelli che ho riportato, non ne ho avuti. Grazie Presidente.
Grazie consiglieri, se ho capito bene c'è questa richiesta che sarebbe stata più esaustiva se ci fosse stato un benchmark con altri, però penso che sia una cosa che non si fa in pochissimo tempo, per mettere, a meno che non siano dati che uno possa trovare sui bilanci di missione di ogni istituzione. Bene, procediamo. Al punto 8 dell'ordine del giorno abbiamo un'altra interrogazione, questa volta del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle si può fare, sul trasporto pubblico per la scuola di Cannolo. La parola al consigliere Setti.
Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione è abbastanza semplice, nel senso che dà voce alla preoccupazione di tante mamme che abitano a Cannolo, le quali vedranno la loro scuola chiusa, non più operativa a settembre, quindi avranno la necessità di trasferirsi alla scuola San Francesco di Correggio. Allora, sono sorte perplessità perché i bambini da trasferire ci risulta possano essere 56, quindi non è il trasporto pubblico non è, potrebbe non essere garantito per tutti, e per giunta questo trasporto, che comunque prevederà un circuito della durata circa di un'ora, vedrà per un periodo abbastanza lungo i ragazzi, i bambini dentro questo mezzo pubblico senza alcuna garanzia di un adulto al di là dell'autista. Quindi a questo punto noi ci chiedevamo e chiedevamo alla Giunta rassicurazioni riguardo al servizio pubblico di trasferimento di questi bambini, che da settembre non potranno più andare nella loro vecchia e cara scuola, ma dovranno trasferirsi alla scuola di San Francesco del capoluogo comunale. Grazie.
Grazie consigliere Setti, risponde l'assessore Tesauri.
Grazie Presidente, ma io ringrazio il consigliere Setti che ci dà modo con questa interrogazione, oltre a dar voce alle mamme di Cannolo, di dare una fotografia anche di quello che si è fatto, che si sta facendo per questa scuola. Ricordo un po' il percorso che si è fatto fino qua. Intanto, a partire dai primi di giugno la scuola in effetti inizierà il cantiere vero e proprio, che è stato aperto per dovere entro il 31 di marzo all'interno del progetto del PNRR, ma i lavori veri e propri appunto partono i primi di giugno. Si tratta di un progetto che intende investire in questa frazione, la frazione di Cannolo, nell'ambito dell'educazione e della cultura, senza tralasciare aspetti ambientali legati alla sostenibilità che caratterizzeranno il nuovo edificio. È un edificio proprio pensato in maniera molto green, come si dice, con un percorso partecipato che poi andrò a specificare meglio dopo, che ha visto il coinvolgimento anche delle famiglie molto contente, dispiaciute per la vecchia cara scuola degli anni 40 che se ne va, ma il progetto che è stato presentato ha davvero raccolto il favore delle famiglie. L'intervento, vi ricordo, prevede un costo di quasi 2 milioni e mezzo di euro, di quasi 1 milione 800 mila euro provenienti dai fondi del PNRR e 300 mila dal conto termico, mentre i rimanenti 350 mila, come vi ricorderete, saranno coperti con l'avanzo di bilancio di questa amministrazione comunale. Ci sono migliorie notevoli, tra cui anche l'inserimento di una palestra nuova, l'intero fabbricato saranno costituiti da materiali innovativi, moderni, per abbracciare i temi dell'innovazione educativa, abbiamo detto, e sostenibilità. Anche l'istituto comprensivo Correggio 2 sta in funzione di questa nuova scuola, pensando a una nuova didattica, un nuovo modo di fare didattica all'interno di quell'edificio, e stanno facendo vari esplorazioni in altre scuole dove questa didattica detta DADA è praticata. L'annuncio del finanziamento per i lavori di ricostruzione della scuola è stato dato un anno e mezzo fa circa dalla precedente amministrazione, finalmente è pronto il progetto esecutivo. Come nuova amministrazione andiamo in continuità, assolutamente convinti dell'importanza di un presidio culturale e scolastico all'interno di una frazione al nord del nostro territorio. Ci sembra un segnale importante di sostenere la scuola pubblica all'interno della nostra correggio, del nostro comune, una direzione che, anche se siamo in inverno demografico, anche questi sono segnali per sostenere le famiglie nella scelta anche di portare avanti nuovi correggesi, mi viene da dire anche avendo questi servizi all'avanguardia che si vanno a creare. Durante la fase di cantiere cosa succederà? Entriamo nel discorso della vostra interrogazione. Abbiamo raggiunto un accordo con i dirigenti di Correggio 1 e Correggio 2, come si diceva, per ospitare la scuola di Cannola all'interno della scuola San Francesco. Non li mettiamo in un container, vanno nella scuola più nuova che abbiamo a Correggio, sono state trovate 5 aule disponibili in una sezione separata, sono nella parte che dà, diciamo, verso il piazzale delle Corriere, con un ingresso separato e già attrezzate. Da Canolo porteranno pochi arredi per completare appunto l'arredo della nuova scuola. E dicevo un percorso partecipato. Allora, questo percorso con le famiglie che adesso vengono a dare una mano, diciamo, a questa interrogazione, è iniziato con la dirigenza, ad esempio il 29 di settembre dell'anno scorso, e pian piano abbiamo incontrato poi nel novembre già i rappresentanti dei genitori, abbiamo iniziato a portare le nostre soluzioni per cercare di attutire un po' il disagio che si veniva a creare nel portare Canolo a Correggio. E l'amministrazione, secondo me, ha fatto tanto, cioè sono state fatte scelte che poi sono a carico di tutta la comunità di questo tipo. Per il trasporto, sì, una navetta, ma una navetta gratuita. Oltre al consueto giro delle frazioni, cosa farà questo pullman? Il servizio di trasporto proseguirà fino alla scuola di San Francesco. Coloro che erano abituati a portare direttamente i propri figli a scuola e ora incontrano difficoltà nel raggiungere Correggio, potranno salire in centro a Canolo. Per l'andata ci sarà la fermata davanti alla chiesa di Canolo. Per il ritorno saranno trasportati, avranno la discesa alla Bociofila, la polisportiva canolese. L'inizio complessivo del giro è stato un po' anticipato, di circa un quarto d'ora rispetto al giro che fanno attualmente. Cioè il primo bambino potrà salire sul pullman alle 7:08, per capirci, per arrivare poi tutti quanti da San Francesco alle 8. Vi do qualche indicazione, dicevo, ne approfitto per raccontarvi anche un po' come stiamo pianificando tutto questo processo. Si è scelto, ad esempio, di utilizzare via Lupi Sabbietta per il tragitto da Canolo a San Francesco, perché d'accordo con Seta, con gli autisti, è stata individuata come via meno trafficata a quell'orario che sappiamo essere di punta rispetto a via Don Pasquino. I nuovi alunni della classe prima sono più o meno tutti sul percorso, quindi non si prevedono fermate ulteriori, in questo siamo riusciti a ridurre anche il percorso, che è sì, effettivamente sui 50 minuti. Abbiamo dato la gratuità, cioè nessuno, siamo assolutamente d'accordo, deve pagare questo servizio. La refezione, stessa cosa, hanno un rientro previsto al giovedì, adesso a Canolo, il prossimo anno a San Francesco sarà il mercoledì. I ragazzi che rimarranno a scuola potranno usufruire del servizio mensa direttamente nel refettorio dedicato, utilizzando la stessa modalità di somministrazione della CIL. Cosa rimane a pagamento? Il pre e post scuola per chi lo vorrà utilizzare e il servizio del centro giochi territoriale gestito dalla cooperativa Centro, che anche adesso si fa. Dove verrà fatto questo? Verrà, è un'occasione anche questo per ringraziare la polisportiva budriese, all'interno dello spazio della Bociofila, quindi in accordo, quindi i bambini tornano a Canolo. Quindi l'attività pomeridiana possono, appunto, anche per le famiglie, questo per il trasporto, poi per il recupero dei bambini, rientriamo nella normalità come hanno adesso. Cioè i bambini tornano a Canolo nei giorni del centro giochi territoriale. Percorso partecipato, insisto anche a diversi aspetti, si sono create appunto alcune ansie, paure, giustamente, da parte dei genitori. La prima è stata: riusciremo a formare la classe prima, ad esempio, perché portandola a Correggio c'era la preoccupazione che non si riuscisse a costruire il numero sufficiente per formare la prima classe. E qua devo dire si è fatto un lavoro di squadra, diciamo proprio dal provveditore ai cittadini canolesi, passando per la dirigenza scolastica, le maestre, l'amministrazione, per arrivare a costruire una classe di 20 bambini, che ritengo veramente un successo di questo lavoro partecipato e di collaborazione fra tutti gli attori coinvolti. Questo secondo me è stato un ottimo modo anche di interfacciarsi. Abbiamo incontrato e abbiamo presentato il progetto in diverse occasioni, quella più importante sicuramente il 24 gennaio a Canolo, davanti a cittadini, familiari, con le famiglie, presente il sindaco, la dirigente, il sottoscritto, a parlare con loro proprio di queste problematiche e a proporgli tutte queste azioni anche di gratuità del servizio. Ho fatto altri incontri, quasi una volta o due al mese, con i rappresentanti dei genitori, e appunto qualche settimana fa è uscita questa urgenza per avere anche un adulto a bordo del pullman. Quindi ci stavamo già lavorando parecchio in tanti, una prima risposta positiva, stiamo arrivando a una conclusione, arriva dall'Istituto Correggio 2, con la dirigente si sta trovando questa figura di adulto che potrà accompagnare i bambini durante il tragitto, con questa anche particolarità, l'attenzione è soprattutto sull'ultima parte del tragitto, mi viene da dire, cioè la preoccupazione dei genitori, questi 50 minuti in cui i bambini vengono lasciati da soli. E soprattutto la parte, diciamo, da Canolo alla San Francesco e il ritorno, quel tragitto lì dove si immagina che ci sarà il maggior numero di bambini, quel quarto d'ora che verrà impiegato e soprattutto lì che andrà attenzionato. Quindi su quello ci stiamo arrivando. Riguardo al mezzo, qui c'è un'imprecisione perché il mezzo che abbiamo attualmente a disposizione è di 55 posti. Abbiamo fatto, e di questo ringrazio ancora anche i servizi, ISEX, abbiamo messo in mezzo anche i mediatori culturali che ci hanno dato la possibilità di raggiungere, traducendo nelle varie lingue, le famiglie non italofone questa richiesta. Abbiamo fatto un primo sondaggio appunto per capire quanti erano le famiglie interessate al trasporto. E il dato che riportava è appunto di 56 complessivo per la fascia di ritorno, perché sarebbe 52 all'andata e 56 al ritorno. Questi sono un po' i dati che abbiamo. Per un mezzo che conta 55 posti attualmente. Quindi il lavoro che si stava facendo è anche di verificare effettivamente con le famiglie se c'era una necessità, e di solito questi dati li avremo con una certezza definitiva a fine agosto, a settembre, quando le famiglie faranno richiesta sulla piattaforma di SETA del servizio di trasporto. Quindi è lì il momento in cui i dati saranno veritieri, adesso era un sondaggio anche sull'onda dell'emozione, quindi verificheremo. A quel punto si prenderà la decisione consueta di quale mezzo utilizzare. È ovvio che partire con quello che già fa il giro, come si dice, in termine tecnico, delle scuole era più semplice perché era già tutto organizzato. Individuare un nuovo mezzo è logico che si dovrà fare nel caso in cui i numeri superino quelli della, diciamo, della presenza, della disponibilità del mezzo attuale. Però stiamo lavorando su quello e il lavoro con le famiglie va in quella direzione lì, di ascolto, di reciprocità, e finora devo dire è stato veramente per noi molto prezioso, anche da parte delle maestre, e c'è stata disponibilità soprattutto in questo periodo che stanno facendo il famoso sgombero della scuola, cioè si sta appunto salutando la vecchia scuola di Canolo, stanno dando una mano, e anche grazie alla nostra squadra tecnica, chi se ne sta occupando, il trasloco di tutto quello che c'era negli spazi che abbiamo trovato per ospitare e poi riportare a Canolo appena la scuola sarà pronta. Questo il quadro.
Grazie all'assessore Tesauri. Il consigliere Setti ha facoltà di replica.
Sì, grazie Presidente. Sono soddisfatto della risposta perché ho sentito un'amministrazione molto attenta, premurosa in questo periodo transitorio, e appunto la nostra preoccupazione era proprio quello di gettare un focus là dove magari forse non ce ne sarebbe stato bisogno, ma è importante anche ribadirlo. Così come noi 5 Stelle il nostro motto era nessuno deve rimanere indietro, anche in questo caso nessun bambino deve rimanere a piedi. Questa è la nostra preoccupazione principale.
Grazie consigliere Setti. Siamo al punto 9 dell'ordine del giorno. L'interrogazione del gruppo consigliare Rinascimento Correggio sull'omologazione degli autovelox installati sul territorio comunale. La parola al consigliere Cesi.
Grazie. È un'interrogazione riferita a una sentenza recente della Cassazione che ha chiarito la distinzione tra approvazione ministeriale e omologazione per l'utilizzo dei rilevatori di velocità, i cosiddetti autovelox. La domanda che viene fatta all'amministrazione, considerato che entrambe le certificazioni sono necessarie perché quindi le multe siano valide, di conoscere quanti rilevatori di velocità sono installati sul territorio e se per l'amministrazione ha accertato se gli stessi risultano approvati e omologati dal Ministero. Nello stesso tempo si chiede quante multe sono state irrogate con i dispositivi menzionati nel 2023. Grazie.
Risponde l'assessore Cattelani.
Grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto gli uffici per la relazione, per i dati che ci hanno fornito per dare risposta a questa interrogazione e che vado con voi a condividere. Vista la sentenza emessa dalla sezione 2 della Corte di Cassazione numero 10505 del 24 e l'attuale normativa vigente, si riferisce quanto segue. L'articolo 201,1 ter del nuovo codice della strada, così come modificato con l'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 numero 120, stabilisce che nei casi previsti dalle lettere B, F e G del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che siano stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui l'articolo 12,1. Stesso dicasi dell'articolo 4 del decreto legge 121 del 2002, successivo alla formulazione dell'articolo 142,6 del nuovo codice della strada. Il decreto stabilisce che se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45,6 del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Lo stesso Ministero dell'Interno ha sostenuto che circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste. Infatti nell'articolo 192 del DPR numero 495 del 1992, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, i due termini sono usati come sinonimi. Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Trasporti. Si può parlare di omologazione qualora nella procedura di approvazione si faccia riferimento a norme unificate o precise direttive europee. Circolare numero 9, protocollo 2413/12 del 22 marzo 2007, nonché circolare protocollo 4446 del 1 agosto 2012. Le procedure finalizzate all'approvazione dei misuratori di velocità sono attualmente definite dal decreto ministeriale numero 282 del 13 giugno 2017. L'articolo 1 del decreto ministeriale riporta proprio: nelle more di emanazione di specifiche norme per la omologazione, si procede all'approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 192,3 del decreto sopra richiamato, a conferma che i misuratori di velocità ancora oggi ci si debba necessariamente riferire al termine approvazione. Tale accuratezza e le conseguenze regolarità dell'accertamento del superato limite di velocità consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, è invece garantita dalle prove di funzionalità e di taratura che vengono richieste per l'ottenimento dell'approvazione e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura, come definite nell'allegato tecnico del decreto ministeriale 282/17 articolo 3. Inoltre, lo stesso articolo 345 del regolamento di attuazione del codice civile nel nuovo codice della strada, apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, attuativo dell'articolo 142 del codice della strada, indica espressamente al comma 2 le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero. In conclusione, per quanto detto sopra, i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e in particolare dei sistemi di misurazione della velocità sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione. Considerato che le apparecchiature in uso all'Unione Pianura Reggiana sono debitamente approvate dal Ministero e tarate, si ritiene che l'Unione stia operando nel pieno rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda nello specifico le richieste, il rilevatore di velocità bidirezionale installato nel territorio del Comune di Correggio è ubicato in via Budrio sulla strada SC486 di fronte al civico 47 e nel 2003 sono state elevate 4.328 sanzioni. In ogni caso, considerata la sentenza in oggetto, si rimanda ad ulteriori valutazioni in caso di modifiche e adeguamenti normativi della medesima, ovvero pronunce in materia della stessa Corte a sezioni unite.
Grazie Assessore Cattellani, vedo che è già pronto per la replica il consigliere Cesi.
Preciso che non mi ritengo per nulla soddisfatto, per un motivo molto semplice, che basterebbe andare a leggere la sentenza della Cassazione e probabilmente si capirebbe tutto. Ho sentito chi ha scritto questa relazione che approvazione e omologazione è la stessa cosa. Questa sentenza della Cassazione era proprio per un ricorso fatto da un comune che asseriva questo, asseriva che approvazione e omologazione è la stessa cosa e la Cassazione ha detto che non è la stessa cosa. Allora, per evitare che, perché la risposta non mi è stata data, io ho chiesto se è omologato o meno, da quello che ho capito non è omologato, è solo approvato, cioè, almeno credo questo. Se non è omologato, siamo in un consiglio comunale, noi siamo esposti a una valanga di ricorsi e tutti quanti, basta prendere un avvocato normale, vinceranno i ricorsi a spese dei contribuenti perché il comune si dovrà difendere da questi ricorsi. Allora, credo che sarebbe stato molto meglio procedere immediatamente all'omologazione piuttosto in rete. Ci sono delle persone che si offrono per fare i ricorsi. Ormai questa cosa è diventata pubblica, visto che lei ha detto 4.328 sanzioni. Se noi ci aspettiamo una valanga di ricorsi, e chi, io dico sempre, che la responsabilità nel pubblico è oggettiva, è soggettiva. Cioè, chi deve conoscere la legge non può mettersi dietro. Io conoscevo l'autovelox, so come funziona, se non era approvato anche nei tempi passati, all'epoca si parlava di approvazione, piovevano i ricorsi. Adesso io nel momento che ho visto questa sentenza, la prima cosa che avrei fatto, se avessi avuto la responsabilità di un comando, avrei accertato se fosse stato omologato. Lei mi sta dicendo, abbiamo fatto tutta questa relazione, chi l'ha scritta non ha dato la risposta. Cioè, l'autovelox il rilevatore di velocità che c'è a Budrio è omologato o no? Se non è omologato, noi ci prendiamo i ricorsi. E se ci prendiamo i ricorsi, le spese, perché ci sono delle spese per il comune difendersi, io voglio sapere in capo a chi vanno. Grazie.
Grazie consigliere Cesi. Tutti questi commenti sono, mi pare, fuori microfono. Allora, il punto numero 9 all'ordine del giorno è stato trattato, il consigliere Cesi che l'aveva proposto si è dichiarato non soddisfatto dandone anche la spiegazione. Per i seguiti ci sono tutte le commissioni possibili su cui discutere. Procediamo, anche perché mi sembra sia una sentenza molto recente, quindi se del 2024 prima che venga recepita e adattata ci sarà un termine di latenza. Allora, siamo al punto numero 10 all'ordine del giorno, in questo caso è un'interrogazione del gruppo consigliare di maggioranza, Noi Giovani Partito Democratico Uniti per Correggio, sui bandi ambientali partecipati e vinti dall'amministrazione. Relazione a Ferrari.
Sì, grazie Presidente. Trattandosi di un testo, di un dispositivo molto breve, procedo con il darne lettura integrale. Premesso che la sostenibilità ambientale sta diventando sempre più un tema di grande attualità nel dibattito pubblico e politico, vista la necessità di trovare soluzioni per contrastare o quantomeno mitigare gli effetti del cambiamento climatico, e premesso anche che la presenza di spazi verdi nelle città ha un notevole impatto positivo sul benessere psicofisico dei residenti, contribuendo a ridurne i livelli di stress e a favorire l'attività fisica. Considerato che Correggio è una città che si distingue per la cospicua presenza di spazi verdi pubblici e per l'attenzione alla mobilità sostenibile, come testimoniano per esempio gli oltre 91 chilometri di ciclabili sul territorio cittadino, e considerato anche che l'ambiente e la sostenibilità sono al centro dell'operato di questa amministrazione, come testimoniano numerosi articoli di giornale e comunicati stampa in cui vengono illustrati i progetti che hanno partecipato a bandi, venendo poi effettivamente selezionati per ricevere cospicui finanziamenti. Tutto ciò premesso e considerato, i gruppi consiliari di maggioranza chiedono quanti e quali progetti legati all'ambiente, a partire dall'insediamento dell'attuale amministrazione, sono stati candidati a bandi regionali, nazionali o europei. Quanti e quali di questi bandi sono stati effettivamente vinti, a quanto ammonta il finanziamento per ciascun progetto vincitore di un bando e quali sono le tempistiche dei progetti avviati e di quelli che dovranno partire. Grazie.
Grazie alla consigliera Ferrari che ha fatto una sintesi. Risponde l'assessore Viglione.
Grazie Presidente. Allora, intanto ci tengo a ringraziare, prima di raccontarvi un po' di tutti questi bandi vinti, gli uffici, perché grazie al loro gigantesco lavoro di questo primo anno di mandato, oltre a cercare di fare manutenzione ordinaria e straordinaria a tutto un territorio immenso per quanto riguarda l'aspetto verde del territorio, della cura, delle potature, degli sfalci, ma in generale di tutto quanto, e abbiamo fatto un gigantesco lavoro nel candidare diversi progetti, cui il Comune ha vinto tutti i bandi a cui abbiamo partecipato, e questo devo dire che è comunque un segno di grande capacità degli uffici e soprattutto di una grande capacità proprio tecnica e di alto livello. Allora, il primo bando è il nuovo percorso ciclopedonale di Correggio Canolo, che era un bando regionale dell'Emilia Romagna, bando per ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale, che ha ottenuto un finanziamento di 960.000 euro, con un cofinanziamento di 640.000 euro, quindi con un totale di finanziamento di 1.600.000 euro, i cui lavori sono previsti per l'inizio dell'ottobre 2024. Adesso vi vado a leggere anche ogni volta, oltre le cifre, una breve descrizione di questo progetto. Tale intervento rientra tra i 25 progetti ammessi. L'intervento prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale bidirezionale, dello sviluppo complessivo di 2,1 km, di cui 1,1 in pavimentazione bituminosa, larga 2,5 metri, sul lato est di via Canole, debitamente separato dalla carreggiata stradale da un cordolo largo 50 cm, conforme alle normative in materia. L'opera comporta il completamento del tombamento del fosso di scolo su cui viene realizzata la ciclabile, garantendo una maggiore sicurezza idraulica per la minore attività di manutenzione necessaria. Nel tratto che interessa via Carletti si prevede la realizzazione di una pista ciclabile di larghezza 2,5 metri a dispetto dell'attuale sentiero presente, mantenendo però l'attuale conformazione instabilizzata al fine di rispettare l'ambiente agreste. E aggiungo che in questo modo si rispetterà anche una siepe che è circa 800 metri lungo via Carletti, che è comunque un importantissimo hotspot di biodiversità legato alla parte agraria. Si prevede a lato campagna l'integrazione del verde con arbusti di specie autoctone per rendere il percorso fruibile anche nelle ore notturne. È prevista l'installazione di 51 corpi illuminanti lungo via Canolo e 30 corpi illuminanti su via Carletti, utilizzando un sistema di illuminazione adattiva che garantisce un consistente risparmio energetico, accompagnando la minimizzazione dell'inquinamento luminoso. Grazie a un apposito sistema di sensore, l'impianto di illuminazione si attiverà di notte al passaggio dell'utente, illuminando la ciclabile per comparti, garantendo un risparmio energetico consistente, accompagnato dalla minimizzazione dell'impatto dell'infrastruttura in termini di inquinamento luminoso. Vi sarà inoltre un sistema di conteggio degli utenti che utilizzano la pista, la misurazione delle richieste che è dal bando stesso. Mentre la seconda riguarda sempre una ciclabile, riguarda sempre dei percorsi pedonali e riguarda la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale nel villaggio industriale. Questo bando aveva il titolo di bando per la promozione della mobilità ciclabile per i comuni sotto i 30.000 abitanti. Qua si prevede un finanziamento regionale di 500.000 euro con un cofinanziamento di 1.100.000 euro e quindi con un totale di finanziamento di 1.600.000 euro. E qua i lavori sono previsti per l'inizio del novembre 2024. Tale intervento rientra tra i 24 progetti ammessi e finanziati ed il Comune ha ottenuto il contributo massimo previsto per tale bando, ovvero 500.000 euro. Il progetto si inserisce nel programma di implementazione del sistema di piste ciclabili comunali, finalizzato al collegamento col capoluogo comunale con tutti i principali centri urbani frazionali e le aree nevralgiche del Paese. L'obiettivo principale del progetto è la disincentivazione dell'uso del mezzo privato, promuovendo l'utilizzo della bicicletta, consentendo di fatto il collegamento casa-lavoro. Nello specifico, gli obiettivi del presente progetto sono completare il collegamento capoluogo-zona industriale, inserire un percorso ciclopedonale all'interno dell'area industriale e provvedere ad una riorganizzazione della carreggiata stradale, il superamento delle barriere architettoniche, l'incrementare l'estensione delle piste e degli itinerari ciclabili, considerata anche l'importanza per il tratto di progetto di appartenere alla rete regionale, aumentare l'uso della bicicletta per gli spostamenti di tutti i giorni, ridurre l'incidentalità e aumentare la sicurezza percepita dai ciclisti, diffondere l'informazione, la comunicazione e la formazione per favorire una realtà cultura della bicicletta, promuovendo nuovi stili di consapevoli di mobilità attiva anche nell'ottica della prevenzione della salute della collettività. Mentre questo progetto si intitola Parco della Musica e Parco lungo le Mule, creazione di un nuovo ecosistema urbano attraverso la realizzazione di un corridoio di connessione ecologica e ambientale tra città storica e campagna. Il titolo del bando regionale è per progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane. Qua si prevede un finanziamento di 1.500.000 euro dalla Regione, un cofinanziamento di 1 milione con un totale di 2 milioni e mezzo. L'inizio dei lavori è previsto per maggio 2025. Tale intervento rientra tra i 17 progetti ammessi a finanziamento ed è unico nella provincia di Reggio Emilia. Il Comune ha ottenuto il contributo massimo previsto per tale bando, ovvero 1,5 milioni di euro. Il progetto mira a creare un corridoio ecologico per collegare la campagna al centro storico, consentendo la realizzazione del primo stralcio del Parco della Musica per 40.000 metri quadrati complessivi, 4 ettari, che si svilupperà nella zona compresa tra via Campagnola e via Carletti, a nord del palazzetto e del polo scolastico. Oltre al primo stralcio del parco, il progetto prevede la riqualificazione del piazzale 2 agosto, con la messa a dimora di alberi e arbusti, la riduzione di aree impermeabili con creazione di nuove aiuole, la trasformazione di parcheggi esistenti in parcheggi verdi drenanti e lo spostamento dell'area autobus nello spazio tra il palazzetto e l'edicola, per garantire maggiore sicurezza degli utenti e migliore gestione del traffico, evitando la commistione tra mezzi pesanti, mobilità ciclabile e pedonale. Il secondo parco in progetto nascerà lungo le mura della città, nell'attuale Prato Verde di poco più di 2.000 metri quadrati che si affaccia su via circondaria, oggi utilizzato in modo residuale dai soli studenti del convitto e che diventerà uno spazio di grande biodiversità attraverso piante, arbusti e fiori selezionati, fruibile da parte di tutti i cittadini in un nuovo ambito di verde pubblico nel centro storico. I due parchi saranno collegati attraverso la riqualificazione delle aiuole del piazzale San Rocco e di via circondaria, nell'ottica di realizzare un corridoio più verde, con aiuole drenanti allestite con piante e fiori resistenti alla condizione di siccità e caldo. Di fatto, afferma il Comune, in totale ci saranno circa 3.000 alberi e arbusti e ci sarà quindi una vera e propria realizzazione di un corridoio di connessione ecologica tra l'ambiente di campagna e il centro storico. L'altro bando è lavori di valorizzazione dell'ex cava area di riequilibrio ecologico all'Ose di Budrio in via Imbreto. Il bando regionale aveva titolo contributi per interventi in aree già interessate da attività estrattive del 2023. Con un finanziamento della Regione di 40.500.000 euro, con un cofinanziamento di 49.500.000 euro, quindi con un totale di 90.000 euro. Sono 45-45. L'inizio dei lavori è previsto per quest'estate, quindi si parla di luglio 2024. L'intervento rientra tra i 5 progetti ammessi a finanziamento ed è l'unico progetto finanziato della provincia di Reggio Emilia. Il contributo regionale copre il 45% della spesa stimata. Il progetto prevede la riqualificazione dell'area tramite interventi di rifacimento dei percorsi pedonali, dell'area del parcheggio, della capanna del bird watching, la piantumazione di nuove essenze arboree e acquatiche, recinzioni e segnaletica informativa. In particolare quest'area, con questo intervento si andrà a restituire un'area che in questo momento era in un grosso degrado e la cui funzione di riequilibrio ecologico non era più mantenuta a causa di problematiche legate per esempio alla popolazione ittica presente nell'area umida, che è inserita anche nel bando di suo controllo. L'altro bando è l'installazione di colonnine e prese di ricarica. Il bando per il potenziamento delle infrastrutture di ricarica prevede un finanziamento di 52.000 euro e un cofinanziamento pari a zero, quindi ci sarà un finanziamento totale richiesto dalla Regione. Ci saranno i lavori previsti nel luglio 2024 e prevede l'installazione di colonnine e prese di ricarica sia per autoveicoli che per biciclette, presso il municipio, la sede della polizia locale e presso l'autorimessa del comune. Infine c'è il progetto di eradicazione e significativa riduzione delle specie invasive nelle aree umide di via Fazzano, Parco della Memoria, via Gandhi, articolo 21 e via Imbreto, Ose di Budrio. Questo è anche il progetto che l'assessora Catellani ha annunciato prima. Quello che vi posso dire è che c'è un finanziamento totale della Regione di 40.000 euro, con un cofinanziamento pari a zero perché è tutto finanziato dalla Regione, e punta, con i lavori che inizieranno a luglio e quindi in quest'estate verranno fatti in tutto il periodo dell'arco estivo, perché appunto le catture di questi animali che escono e vanno in letargo in inverno e escono in estate vanno fatte da giugno fino a settembre, dopo diventa tardi. Quindi indicativamente a luglio 2024 inizieranno le catture, che preverranno quindi la cattura di Trachemis scripta, che è la testuggine palustra americana, e della rana toro. In questo caso, in queste tre aree, si andrà quindi a ridurre una specie invasiva che non permette minimamente lo sviluppo di altre specie a discapito di quelle autoctone. In particolare sarà legato a un progetto LIFE della Regione Emilia-Romagna, ma che partecipa anche altri stati oltre all'Italia, legata al cercare di sviluppare le specie autoctone dei paesi europei, tipo la nostra Emis, che è la tartaruga palustre europea, che in questo momento si trova in grosse difficoltà a causa appunto delle specie americane presenti. L'ultimo bando non è un paese per bicchieri monouso, che è un bando ATERSI per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti. In questo caso si prevede un finanziamento di 18.000 euro, con un cofinanziamento di pari 0 euro da parte del Comune, in questo caso ci sarà una piccola aggiunta grazie a uno sponsor privato, e con un finanziamento quindi totale di 18.000 euro. Il progetto prevede l'acquisto di 10.000 bicchieri in materiale plastico riutilizzabile di una lavastoviglie da utilizzare nelle feste ed eventi pubblici in collaborazione con Proloco e ristoratori del centro storico a fine di ridurre l'utilizzo di plastica monouso, e qua si prevede di avere i bicchieri già per la festa di San Quirino, se tutto andrà bene come dovrebbe andare. Di conseguenza, termino, il totale degli investimenti fatti in un anno in bandi regionali e vinti dal Comune è pari a 5.900.000 euro, che prevedono bandi e progetti che porteranno comunque a un'immagine e a una costruzione politica e di volontà di curare il territorio in uno sguardo diverso, attento alla sostenibilità ambientale, alla resilienza di questo territorio in vista anche del cambiamento climatico, completamente innovativa, con una direzione molto chiara. Grazie mille.
Grazie Assessore Viglione. La consigliera Ferrari si dichiara soddisfatta?
Sì, assolutamente soddisfatta. Ringrazio l'Assessor Viglione per la risposta e, viste insomma anche quelle che sono state le sue parole, credo che sia giusto esprimere un ringraziamento anche al lavoro degli uffici tecnici che rendono possibile tutto questo in collaborazione con la parte politica dell'amministrazione.
Grazie alla consigliera Ferrari. Siamo al numero 11, punto 11 dell'ordine del giorno. È un ordine del giorno del gruppo consigliare di maggioranza Noi Giovani Partito Democratico Uniti per Correggio, a sostegno di progettualità in cui la disabilità sia elemento imprescindibile di ricchezza per la collettività e che favoriscono l'inclusione e la piena integrazione di alunni con disabilità. Mi pare che relazioni il consigliere Goccini.
Grazie Presidente. Con questo ordine del giorno, come gruppi di maggioranza, intendiamo dare rilievo e importanza appunto a tutte quelle progettualità che mettono al centro le persone con disabilità e che rappresentano da sempre un elemento imprescindibile di ricchezza per la nostra collettività e che sempre hanno avuto da parte dell'amministrazione un'attenzione di riguardo. Negli anni, infatti, la collaborazione e la coesione tra l'amministrazione e le tante associazioni presenti sul nostro territorio hanno rappresentato un importante punto di forza della nostra comunità. Nel 2015, ad esempio, è nato il progetto Ability Temporary Store, che ha permesso di destinare alle associazioni uno spazio pubblico proprio al centro della città, in via Antonioli, che oggi è gestito dalle stesse associazioni che hanno la possibilità di farsi conoscere, di promuovere le proprie attività e far riflettere i cittadini, tutta la città, sulle diverse abilità. Nel 2007 è nato il tavolo di lavoro sulle barriere architettoniche, in collaborazione con le associazioni di volontariato, con l'obiettivo di lavorare insieme all'amministrazione per raccogliere tutte le necessità, le segnalazioni e soprattutto rendere il Comune di Correggio sempre più accessibile e attento. Un altro aspetto molto importante poi è quello legato al lavoro fatto sull'integrazione e l'inclusione scolastica di alunni con disabilità. E nell'ultimo mese, credo se non vado errato, abbiamo visto anche dalla commissione ISEX che il numero di ragazzi con disabilità è sempre crescente e questa amministrazione conferma il fatto che questa attenzione sull'inclusione, sull'integrazione sia un aspetto prioritario e che quindi in collaborazione con i servizi scolastici, i servizi sociali e con l'AUSL si continueranno a sviluppare tutte le azioni concrete e efficaci per garantire pari opportunità di accesso e diritto all'istruzione. Dal 2014 poi è attivo il progetto Lavoriamoci, costituito da un gruppo di ragazzi che usciti dalla scuola superiore, non trovando collocazione lavorativa o tirocini formativi, hanno una grande possibilità che è quella di frequentare un centro socio-occupazionale per il mantenimento e lo sviluppo delle abilità lavorative. Negli anni inoltre il Centro per le Famiglie ha sviluppato progetti di scambio, confronto e supporto per i genitori di bambini con handicap. Nel 2022 è stata inaugurata Casa Claudia, una struttura residenziale che accoglie persone con disabilità con l'obiettivo di favorire un percorso di autonomia e crescita. È stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Dopo di Noi. Poi qualche mese fa, nel febbraio 2024, abbiamo approvato proprio in Consiglio Comunale il regolamento per la gestione del registro dei progetti esistenziali di vita, attraverso il quale è stato istituito un registro pubblico dei progetti esistenziali di vita destinato a registrare documenti nei quali sono illustrati tutti i bisogni, i desiderata, le volontà e le aspirazioni fondamentali delle persone maggiorenni portatrici di condizioni significative di disabilità. Inoltre ci tengo a sottolineare che tutti gli immobili che ospitano servizi aperti al pubblico sono rispondenti alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e negli anni sono stati adeguati con rampe di accesso, ascensori e servizi igienici attrezzati, per cui non risultano criticità per la fruizione dei servizi da parte dei cittadini o per il personale in servizio. Detto ciò, si impegnano il Sindaco e la Giunta a sviluppare progetti per la socializzazione e l'impegno dei disabili adulti, oltre ad investire ogni risorsa necessaria per continuare a favorire la piena integrazione scolastica, continuare a sostenere la Fondazione Dopo di Noi, che con i suoi progetti ha contribuito a sviluppare percorsi di vita autonoma delle persone con disabilità, favorire le forme di vita indipendente e autonoma, anche promuovendo l'abbattimento delle barriere architettoniche e favorendo la mobilità e l'accessibilità agli spazi pubblici, sviluppare ed ampliare le progettualità a partire dal centro diurno, per sperimentare luoghi di incontro, integrazione e sostegno per le persone disabili e le loro famiglie, sostenere progetti di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in collaborazione con le scuole del territorio, gli enti di formazione e gli enti del terzo settore, riprendere i lavori del tavolo sulle barriere architettoniche e con le associazioni del territorio in sede di predisposizione del nuovo strumento urbanistico. Prima di passare alla discussione di questo ordine del giorno, ci tengo ovviamente anche a ringraziare di cuore l'amministrazione per il costante impegno e la dedizione dimostrata nei confronti delle persone con disabilità e a tutte le persone e le associazioni che ogni giorno si spendono per dare un sostegno concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Crediamo davvero che avere a cuore, mettere al centro persone con disabilità possa rappresentare un valore aggiunto per tutta la comunità correggese. Grazie.
Grazie consigliere Goccini. Allora, ci sono interventi, voglio vedere chi si prenota. Si prenota il consigliere Mariani.
Allora, come è stato riferito, no? Vi sono diversi punti che assolutamente impongono attenzione e rispetto. Io ne cito alcuni, sono già stati detti, ma per completezza dell'intervento. Nel febbraio 24 l'istituzione del registro pubblico sui progetti esistenziali di vita, questo mi pare assolutamente da rimarcare, di immediatamente pure la Casa Claudia, l'obiettivo di favorire un percorso di autonomia e crescita nel campo della disabilità, l'inclusione scolastica di alunni con disabilità, con percorsi che vedono la collaborazione dell'AUS, dei servizi scolastici e dei servizi sociali. Il centro per le famiglie sul confronto e supporto per i genitori e bambini con problemi, questo anche attivo. Penso si debba immediatamente convenire sull'importanza del riconoscimento di questi interessi, percorsi ed aiuti che sono stati individuati e posti dalla nostra città quale supporto nel campo della disabilità e del disagio. Penso si debba riconoscere ai portatori di handicap il rispetto e per quanto possibile assicurare loro l'integrazione e l'autonomia che meritano, oltre che ovviamente i diritti integrali della cittadinanza. Dobbiamo assumere la qualità di vita e il superamento degli handicap di questi concittadini quale ulteriore testimonianza del grado di umanità, civiltà e ricchezza morale della collettività. Prendiamo atto dell'impegno che abbiamo visto nel testo quale implementazione dell'amministrazione comunale di sperimentare nuovi luoghi di incontro, integrazione e sostegno della disabilità e disagio. Ci chiediamo in proposito se vi siano degli obiettivi già identificati o in corso di perseguimento. Ci rimane nella memoria, anche se immediatamente non era identificato nel testo, suppongo soltanto casualmente, se l'ANFA Sabba poi abbia poi trovato una sede che risultasse all'altezza di ciò che loro ritenevano come associazione importante ed effettivamente partecipativo di queste esigenze dei portatori di handicap nei confronti dei loro concittadini. Condividiamo comunque l'impegno richiesto al Sindaco e alla Giunta nel campo della disabilità e disagio per tutte le età, ovviamente, e ciò avendo in considerazione sempre e valorizzando la sussidiarietà, cioè l'associazione. A margine io vorrei aggiungere una riflessione. Una specie di disagio non è una disabilità. Riconosciuto nei nostri tempi, ed emergente nei nostri tempi, sono i DSA. Sono una diversità, mi rendo conto. Ci sono numeri importanti, però. Occorre anche dire che queste si possono riassorbire nel tempo, ma possono causare anche un notevole ostacolo nella crescita. Le linee guida del 2009 già individuavano nella diversità una grande sfida per la didattica. Ora, io mi rendo conto che questo interessa direttamente le istituzioni scolastiche e le strategie didattiche, ma in queste si nota la previsione di una cooperazione educante, quindi altri soggetti sul territorio, misure compensative, dispensative, tecnologiche e digitali per l'inclusione. È un tema difficile, è un tema che si pone, per la verità, da parecchio tempo, ma non è ancora risolto completamente da quello che mi sento dire. Mi domando se nei nuovi luoghi di incontro, quelli sperimentali di cui parlava il testo, si possono porre anche queste riflessioni, ovviamente sia pure con l'assoluto rispetto e l'attenzione dovuta alle famiglie, ai bambini, per non peggiorare il tutto, ed individuare quindi in quelle sedi questa tematica certamente non nuova, ma che secondo me ha bisogno di un presidio importante. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Mariani. Chiederne la parola a qualche altro consigliere. Gli altri gruppi? Nessuno chiede la parola negli altri gruppi, chiede la parola al consigliere Tacchini.
Grazie Presidente. Allora, sostanzialmente, per fare poi anche la dichiarazione di voto da parte del nostro gruppo di maggioranza, ci tengo a dire questo, insomma, chiaramente il collega Goccini ha già ben rappresentato le motivazioni per le quali noi abbiamo presentato questo ordine del giorno oggi, quindi non mi dilungo su queste. Ci tengo però a ricordare due dati ai quali lui faceva riferimento ed è quelli che abbiamo poi discusso e abbiamo letto nel piano programma di ISEX. Per il 2023-2024 gli alunni disabili segnalati con indice di gravità sono 83 frequentanti tutti i gradi di scuole, quindi dai nidi alle scuole secondarie di secondo grado. E questo è un notevole balzo in avanti rispetto ai due anni precedenti, quindi abbiamo registrato 13 alunni in più. Poi Assessore Tesauri, se ho interpretato male, insomma, mi correggerà. Quindi chiaramente c'è anche un'esposizione delle risorse comunali maggiore per garantire una risposta adeguata alle richieste, ed è sostanzialmente quello che noi chiediamo nel dispositivo. Dopodiché cito un'altra questione che è stata rinnovata, insomma, nel 23 in ISEX, che va un po' incontro anche a quello che diceva l'ingegner Mariani, e fa proprio riferimento anche ai DSA. Quindi ISEX viene individuata come punto di coordinamento e raccordo organizzativo e operativo per le azioni che gli enti locali hanno deciso di mettere in comune, mentre il coordinatore della qualificazione scolastica, che vede dal gennaio 2021 una nuova figura professionale, rappresenta il perno progettuale di competenza pedagogica, quale figura competente in grado di connettere istituzionalmente le progettualità e gli interventi di scuole, ASL ed enti locali. su alcuni ambiti mirati e tra questi ci sono proprio i DSA, quindi credo che l'amministrazione abbia chiara questo intento e questo rinnovo che è stato proprio fatto nell'ultimo piano programma viene citato, vada proprio in quella direzione. Aggiungo un'ultima cosa che è prettamente, insomma, sempre in termini di risorse, è che in un contesto politico in cui si è sentito un pochino di tutto sulla disabilità, sul integrare, includere, inserire, noi crediamo che sia davvero importante puntare a una massima inclusione e la Regione Emilia-Romagna ci è vicina da questo punto di vista perché recentissimamente aumenta l'impegno proprio per la formazione e la transizione verso il lavoro di studenti e studentesse con disabilità degli istituti superiori. Quindi c'è un maxi investimento di oltre 12 milioni di euro per il 2024, quindi a fronte della conferma delle risorse statali, che sostanzialmente è pari a 9 milioni di euro e restano pressoché invariate rispetto all'anno scorso, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deciso di aumentare di oltre 3 milioni il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, lo stanziamento verso studenti e studentesse con disabilità certificata degli istituti superiori della Regione Emilia-Romagna. Quindi credo che questo sia un segnale assolutamente importante. 1,7 milioni arriveranno alla provincia di Reggio Emilia e di conseguenza anche al nostro ente locale e credo che anche con questi fondi noi possiamo sviluppare e possiamo chiedere al sindaco e alla giunta di impegnarsi nelle cose che abbiamo chiesto nel dispositivo. Per tutte queste ragioni chiaramente, insomma, noi siamo a favore. Grazie.
Grazie consigliere Tacchini. Consigliera Ferrari.
Grazie per la parola, Presidente. Intervengo brevemente anche io su questo ordine del giorno e in primo luogo voglio ringraziare il collega Goccini e la collega Tacchini per aver illustrato in maniera molto precisa e puntuale non solo tutti gli impegni presi per favorire l'inclusione delle persone con disabilità da questa amministrazione e dalle precedenti, ma anche, e qui mi riferisco all'intervento della collega che mi ha preceduto, le misure e le risorse stanziate dalla nostra giunta regionale per perseguire i medesimi obiettivi. Sono anche molto molto contenta delle parole del collega Mariani che testimoniano che l'attenzione verso la disabilità è un valore e una priorità comune a diverse forze politiche rappresentate in questo Consiglio e ovviamente questo non può che essere un grande elemento positivo. La collega Tacchini parlava appunto prima di come sta operando la nostra Regione per sostenere le persone disabili e io ci terrei a specificare che il tema della disabilità non solo tiene insieme la dimensione locale con quella regionale, ma anche la dimensione locale con quella europea. A tal proposito ci tengo a leggervi per intero il contenuto dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che recita: «L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità». Ecco, io penso che le attività messe in campo finora dalla nostra amministrazione comunale e anche dalle precedenti mirino certamente a garantire questi diritti. In realtà l'Unione Europea, le istituzioni europee si sono spese anche in altri ambiti diversi rispetto a quelli richiamati dal nostro dispositivo per favorire i diritti delle persone disabili. Mi riferisco alla strategia europea per i diritti delle persone disabili 2021-2030 che comprende due misure a mio avviso importantissime. La prima è il contrassegno europeo di parcheggio. Potrà sembrare una banalità, ma in realtà questo strumento garantisce l'accesso ai parcheggi riservati in tutta l'Unione Europea per le persone disabili e questo vuol dire come posso dire, sostenere le persone disabili nel loro diritto anche a circolare liberamente per tutta l'Unione Europea, così come possono farlo tutti i cittadini normodotati. La seconda misura molto importante che vorrei richiamare oggi è la Carta Europea della Disabilità, che agevola anche in questo caso gli spostamenti di breve termine delle persone con disabilità in tutta l'Unione, attraverso una certificazione semplice e uniforme della disabilità che supera i certificati cartacei nazionali. Giusto una piccola informazione tecnica, le persone disabili possono fare richiesta di questa carta direttamente sul sito dell'INPS, in maniera gratuita c'è un apposito portale. Questo documento dà anche accesso ad agevolazioni, tra cui accessi prioritari, tariffe ridotte, assistenza personale e guide in braille o audio per trasporti, musei, eventi culturali, ma anche per l'accesso a centri e servizi sportivi e ricreativi. Quindi ecco, questo mio intervento era giusto per portare all'attenzione di tutti voi colleghi che è necessario ed è fondamentale agire per garantire i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità a tutti i livelli, da quello locale a quello regionale, passando poi anche per quello nazionale e ultimo ma non meno importante quello europeo, vista l'importanza che l'Unione Europea ricopre oramai nella vita quotidiana di tutti noi. Vi ringrazio.
Grazie alla consigliera Ferrari. Se non ci sono altre richieste, passo a chiesto di intervenire il vice sindaco Leari.
Grazie Presidente, ringrazio i gruppi di maggioranza per aver presentato questo ordine del giorno che ci aiuta a tenere alta l'attenzione verso una parte importantissima della nostra realtà, che è quella delle persone con disabilità. Quello della disabilità è un mondo molto complesso e in continua evoluzione, date le varie dinamiche che costituiscono, che sono presenti nella nostra società. Grazie ai progressi della medicina, per esempio, la mortalità infantile si è pressoché azzerata, l'aspettativa di vita è significativamente aumentata, questo per tutta la società e quindi anche per le persone con disabilità. Questo è un fatto assolutamente positivo che deve continuare ad essere accompagnato passo dopo passo con una crescente attenzione e progettualità nei confronti appunto delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per poter garantire a queste persone una vita dignitosa, ricca di relazioni, il più possibile integrata nella comunità cittadina. In questo senso si inseriscono tutte le numerose proposte e forme di assistenza del nostro territorio, sostenute principalmente dal Fondo regionale per la non autosufficienza, che nel 2023 ha visto stanziati dalla Regione Emilia-Romagna 543 milioni di euro, di cui 52 destinati alla nostra provincia e in 2 per quanto riguarda il nostro distretto. E in aggiunta anche al Fondo nazionale per la non autosufficienza, che prevede per tutta la nostra regione 60 milioni di euro. Non si può parlare di disabilità senza parlare di inclusione, cioè pensare e costruire percorsi, contesti, stili di vita che impediscano di relegare ai margini della società le persone con disabilità. La grande protagonista dell'inclusione per le persone con disabilità è la scuola in Italia, che con diversi strumenti, come il piano educativo individualizzato, mette al centro del percorso scolastico la persona con disabilità e la possibilità di crescere in un gruppo di coetanei, supportato da insegnanti e personale educativo. Questa è una pratica non scontata, seppur sempre migliorabile, ma che deve essere motivo di orgoglio per il nostro Paese, che rappresenta assolutamente un esempio virtuoso in Europa per quanto riguarda l'integrazione scolastica e che deve essere un modello per gli altri Paesi dove esistono ancora classi e scuole speciali, non il contrario come qualche personaggio pubblico ha ventilato nelle ultime settimane. Grazie alla scuola, quindi, il tema dell'inclusione in Italia è sicuramente accompagnato nei primi anni di vita della persona con disabilità. Il grande lavoro da fare rimane soprattutto anche dopo. Terminata la frequenza scolastica si aprono diversi percorsi, diversi progettualità che però sono sempre da accompagnare, da migliorare, in vista anche appunto tutto il tema del dopo di noi che è emerso negli ultimi anni con la legge apposita. Ci sono tanti temi che emergono, ecco, nella vita delle persone con disabilità, ma ripeto, la scuola è sicuramente il luogo dove si respira maggiormente appunto l'inclusione, con tutta una serie di strumenti, di appuntamenti che coinvolgono gli insegnanti, la famiglia della persona con disabilità, tutto il personale sanitario anche che lo segue, che veramente va nella direzione di creare rete, di costruire veramente percorsi che siano incentrati veramente sulla persona e sul suo percorso di crescita. E questo non dobbiamo dimenticarci, che se per noi è la normalità, non lo è in tanti paesi. Nel nostro, quindi diciamo, invece venendo alla parte successiva alla scuola, nel nostro territorio possiamo contare su centri socio-riabilitativi, residenziali, strutture residenziali di livello medio, centri socio-riabilitativi diurni, centri occupazionali, progetti sul dopo di noi, assistenza domiciliare per quasi le 400 persone con disabilità che si trovano nel nostro distretto in carico ai servizi. Voglio ricordare appunto, come è già presente anche nel testo dell'ordine del giorno, il centro Arcobaleno, il progetto Lavoriamoci, Casa Claudia, la cooperativa Bucaneve, la fondazione Dopo di Noi, ANFAS, Sostegno e Zucchero, il laboratorio Domani, ma tutte le realtà, le associazioni che quotidianamente si impegnano per rendere concreta ed effettiva l'inclusione. Benvenga quindi l'indirizzo da parte del Consiglio Comunale a integrare e ampliare la progettualità per tutto quello che riguarda la vita di una persona con disabilità, che deve vedere l'inclusione non come uno slogan, ma come una prassi, non come un'apprezzabile eccezione, ma come la propria quotidianità. Con tutte le difficoltà del caso, però, per noi il tema dell'inclusione rimane prioritario. Ricordo anche, visto che ne accennava il consigliere Mariani, che ANFAS ha la sua sede nell'edificio che è di fianco alla Croce Rossa, ma abbiamo stipulato un concordato per un progetto, una progettualità appunto in carico ad ANFAS sulle antenne antidiscriminazioni che ha sede nell'attuale sportello del consumatore, e che è stato concesso per 3 giorni alla settimana appunto per questa progettualità. Mentre invece ricordo che abbiamo firmato una convenzione per attività appunto a proposito di inclusione, per attività di volontariato con il laboratorio Domani, piccole attività di manutenzione delle aiuole e delle fioriere per ragazzi con disabilità accompagnati da dei volontari. Sta prendendo il via appunto in questo periodo, e anche questo è un piccolo segno di come veramente anche con progetti non troppo complessi, però veramente si possa dare un'opportunità a tanti ragazzi, a tante ragazze con disabilità, anche per tutto quello che non è tempo scuola e indipendentemente appunto dall'età. Per quanto riguarda invece i DSA, le persone con disturbi specifici dell'apprendimento, mi permetto un attimo un accenno, è una tematica che riguarda principalmente, appunto come si capisce dall'acronimo, l'ambiente scolastico, ecco, sono disturbi specifici dell'apprendimento. La diagnosi quindi è una situazione molto diversa ovviamente da quella della disabilità, che invece riguarda la persona nel suo complesso. Disturbi specifici dell'apprendimento hanno rilevanza nell'ambiente scolastico. Gli alunni, sempre in un'ottica di didattica, di percorsi scolastici il più possibile inclusivi, mentre appunto per gli alunni con disabilità viene steso appunto all'inizio dell'anno un piano educativo individualizzato in cui si indicano tipologie di contenuti, di azioni che si vanno a mettere in campo per accompagnare il ragazzo o la ragazza nel suo percorso scolastico. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si individuano per ogni disciplina gli strumenti compensativi e dispensativi che vanno a supportare lo studente e la studentessa nel suo percorso scolastico. È una tematica molto diversa da quella della disabilità, che tendenzialmente un po' si esaurisce con il percorso scolastico. Nel momento in cui uno entra nel mondo del lavoro, trovato un po' la sua dimensione con strumenti e strategie compensative e dispensative, nulla impedisce di fare una vita normale, se vogliamo chiamarla così. Mentre invece per gli alunni con disabilità, diciamo che la grossa sfida inizia alla fine del percorso scolastico, quindi sono due tematiche piuttosto diverse, però è vero che sugli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento negli ultimi anni l'attenzione e le diagnosi sono cresciute, così come anche tante possibilità di accompagnamento nei compiti, nel metodo di studio, sia a livello pubblico che privato. Ci sono tanti dopo scuola anche per alunni con DSA, però ripeto, è una tematica abbastanza diversa, ecco, che secondo me merita di essere distinta, approfondita e accompagnata, però comunque distinta da quella della disabilità, che comprende la persona nella sua globalità. Tant'è che chiudo dicendo che, per esempio, penso che Einstein avesse un disturbo specifico dell'apprendimento, o almeno gira questa voce, però ci sono tante persone che hanno avuto successo, cioè vite normali o anche di estremo successo, pur avendo un disturbo specifico dell'apprendimento. Non è paragonabile all'impatto che ha una disabilità nella vita di una persona, ecco.
Grazie alla vice sindaco Leavi. Confermo che, per esempio, Uto Ughi pubblicamente ha dichiarato di essere dislessico fin da bambino, ma non gli impedisce di suonare benissimo quello che suona. Ha chiesto la parola il consigliere Giovannini.
Grazie Presidente. Il mio vuole essere solamente una riflessione a chiusura, perché ovviamente chi mi ha preceduto nei suoi interventi è stato preciso, puntuale, e io non sarò così preciso e puntuale, nemmeno tecnico, nel fornire dati ed informazioni come è stato fatto. Io voglio solo fare una riflessione molto semplice rispetto al messaggio anche che io ritengo essere sotteso da questo ordine del giorno. Sotteso soprattutto rispetto anche all'attività protesa e messa in essere dall'amministrazione comunale rispetto alle problematiche e rispetto ovviamente a quel fare inclusione cui abbiamo fatto espressamente riferimento, perché io penso che fare inclusione non possa prescindere da un elemento, a mio avviso, fondamentale, quello dell'empatia. Si deve avere empatia, ovvero mettersi nei panni, spesso e volentieri cercare di mettersi nei panni dell'altro e avere uno sguardo profondo e attento alle emozioni, alle difficoltà, ma soprattutto ai particolari della vita di ciascuno. E mi pare che in questo ordine del giorno si vada proprio a prendere in considerazione e a tenere un occhio e ad individuare un occhio di riguardo rispetto a questi particolari della vita di ciascuno, perché fare inclusione ovviamente significa andare a ricercare e ad individuare l'occasione per operare affinché ogni individuo abbia pari opportunità, indipendentemente da quella che è la presenza nei singoli soggetti di eventuali disabilità, ovvero di povertà, ovvero di altre mancanze. E quindi per questo motivo si deve lavorare tutti uniti nella stessa direzione, affinché si vada ad integrare ogni singolo ambito della società. Abbiamo visto, e così la mia è una riflessione e me la sono andata a guardare, che da pochi anni anche in questa materia dell'ambito dell'inclusione si va a prendere in considerazione quella che è la Convenzione dell'ONU sui diritti umani, e anche attraverso questa Convenzione ONU si parla di inclusione. E in particolare mi sono andata a leggere alcuni commenti specifici e laddove si dice che questa riguarda tutte le persone, la loro condizione umana, la quale a sua volta può presentare difficoltà di vita e o situazioni di disabilità. E il concetto di inclusione porta al riconoscimento di un diritto come forma di contrasto al suo opposto, ovvero l'esclusione. Questo è un concetto molto, secondo me, molto profondo e importante sul quale fare riflessione e che trovo ovviamente riportato in questo ordine del giorno, perché è evidente che quando un ambiente è inclusivo, quando le diversità fisiche che possono essere anche etniche o socio-economiche, vengono valorizzate dando la possibilità ai soggetti e a chiunque di crescere e vivere dignitosamente in un sistema equo e coeso, nel rispetto delle differenze e con pari opportunità, la differenza ovviamente non solo la incrociamo, ma la tocchiamo ovviamente in modo concreto e con le nostre stesse mani. E allora io penso che questo ordine del giorno abbia dato, e ringrazio ovviamente anche chi lo ha pensato del nostro gruppo, e ovviamente apprezzo anche gli interventi dei colleghi dell'opposizione, ovviamente in apprezzamento, apprezzo anche quel messaggio definitivo e sotteso che ci porta, no? E che è quello del fatto che per fare inclusione sociale, ovviamente, e facendo inclusione sociale si va ad individuare un valore aggiunto per tutti. Quindi con questo valore aggiunto noi andiamo a migliorare la qualità della vita, che è una qualità della vita non solo di ogni singolo soggetto, anche non portatore di difficoltà, ma soprattutto di chi effettivamente è portatore di difficoltà, attraverso quell'integrazione che sicuramente cancella quelle differenze che spesso e volentieri vengono evidenziate dall'errore umano e consentono invece di vivere ovviamente una qualità della vita certamente migliore, certamente molto più, come dire, affrontabile rispetto a quella che molti esseri umani ovviamente si trovano a dover affrontare. Per questo motivo penso molto sintetico, ritengo che questo ordine del giorno abbia incarnato ed individuato nei suoi elementi essenziali, nella sua sinteticità delle due pagine, questi elementi e questi tratti fondamentali che lancino davvero un messaggio, siano in grado di lanciare un messaggio fondamentale ed essenziale per l'azione amministrativa in questo senso del nostro comune nel fare inclusione.
Grazie consigliere Giovannini. Penso che la discussione sia terminata, come ci siamo dati sono intervenuti quasi tutti i gruppi. Non so se qualcheduno adesso vuole esprimere la dichiarazione di voto, rimane solo da esprimere la dichiarazione di voto, se no procediamo al voto. Allora procediamo al voto. Favorevoli all'ordine del giorno del gruppo consigliare di maggioranza relativamente al sostegno di progettualità in cui la disabilità sia elemento imprescindibile e di ricchezza per la collettività e che favoriscano l'inclusione e la piena integrazione di alunni con disabilità, favorevoli tutti i consiglieri all'unanimità, nessun astenuto, nessun contrario. Più che una discussione è stato un convegno, mi permetto però, adesso che io non ho interferito, di dire due cose rispetto a quello che diceva la dottoressa Oleari. Le tecniche che abbiamo a disposizione a livello sanitario e scientifico stanno producendo purtroppo un incremento di disabilità. È inutile che ce lo nascondiamo. Prima un bambino prematuro di 500 grammi non sopravviveva, adesso sopravvive fortunatamente, ma tra tanti bambini un contributo viene pagato. Quindi dobbiamo sapere che comunque questo è, e questo vale anche per l'adulto. un adulto che sopravvive a un ictus emorragico e una volta non sopravviveva, adesso lo sa bene la collega Madei, fa anche un percorso riabilitativo, ma nel momento in cui finisce il percorso riabilitativo, cioè ha riacquisito tutte quelle competenze residue che poteva avere, nascono tutta una serie di problemi che vanno dal reinserimento ambientale nel domestico e quindi all'adeguamento della domotica, eccetera, al reinserimento lavorativo, perché probabilmente non può più fare le prestazioni di prima, all'inclusione anche addirittura in attività sportive. Allora volevo segnalare che anche su questo la sanità, che solitamente è elefantiaca nel recepire i bisogni, si è mossa. Noi a Reggio Emilia siamo stati una delle prime sedi italiane dove assieme ai riabilitatori fisioterapisti avevamo, ne parlavamo prima con la collega Madei, abbiamo una scuola di terapisti occupazionali che in Inghilterra sono molto diffusi, sono dei tecnici che si occupano del reinserimento sfruttando le competenze residue che sono rimaste in ambito di disabilità, financo ad arrivare a dare le indicazioni per l'attività sportiva, ad esempio di bambini che non avrebbero avuto possibilità di accedere a tipologie di sport di un certo tipo. Quindi è un problema che continua, che va oltre le barriere architettoniche, va oltre a tutta una serie di cose, però se c'è questa integrazione reale a livello di istituzioni tra sanità e sociale, penso che questa cosa, su questo campo realmente si possono fare dei grandi passi in avanti. L'ordine del giorno, il punto 12, prevede questa volta una mozione. La mozione la presenta il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Si Può Fare sul salario minimo per i lavoratori impegnati in appalti e subappalti del comune di Correggio. La parola, relazione al consigliere Setti.
Grazie Presidente, abbiamo parlato delle persone, dei nostri concittadini che sono in difficoltà nella disabilità. In realtà nella nostra società ci sono anche altre persone che sono in difficoltà, che non hanno disabilità ma si trovano in condizioni lavorative molto svantaggiate, che nonostante lavorino vengono classificate come working poor, cioè lavoratori poveri che nonostante abbiano un lavoro, a spregio di quell'articolo della Costituzione in cui dice che il lavoro deve essere retribuito per dare una vita dignitosa a se stessi e alla propria famiglia, e non riescono invece questi a mantenersi o avere una soglia di qualità della vita che li faccia uscire dalla povertà assoluta e relativa. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle e anche le forze che compongono la mia coalizione si sono sempre impegnate per cercare di approvare una soglia di salario minimo che possa retribuire appunto al minimo i lavoratori. Non bastano i contratti collettivi di categoria, perché sappiamo che ci sono 4 milioni e mezzo, forse 5 milioni di persone, di lavoratori nel nostro paese che non sono tutelati da questi contratti collettivi, e nonostante inizialmente soprattutto da sinistra, dal centro-sinistra, noi non abbiamo trovato sponda, ultimamente abbiamo visto un'apertura da parte del Partito Democratico, e questo ci può far ben sperare affinché questa mozione possa essere recepita per cercare di portare almeno a livello comunale e locale quella che è la soglia minima di retribuzione per quel che riguarda i lavoratori delle imprese che lavorano per il comune, vincono appalti ed erogano servizi per appunto l'amministrazione comunale, sia in appalto che in subappalto. Abbiamo e sappiamo che il codice degli appalti si riferisce a numerosi riferimenti a livello sociale di quello che un'amministrazione comunale può impattare sulla collettività e sulla comunità. Sappiamo appunto che ormai abbandonato definitivamente il principio del minimo ribasso, cioè del prezzo più basso possibile, perché ha causato tantissimi guai e problemi qualitativi nell'erogazione dei servizi dei comuni. Adesso c'è un nuovo servizio, appunto, che almeno un nuovo principio per quel che riguarda il criterio nella selezione delle aziende fornitrici, che appunto è il servizio che tiene conto del rapporto qualità-prezzo. E in questo appunto rapporto viene proprio incluso anche quello che è il livello dei salari dei lavoratori che lavorano appunto nelle aziende che vincono l'appalto. E a questo punto io mi limito a leggere quelli che sono il dispositivo della mozione, che tiene conto sostanzialmente del salario minimo orario di 9 euro, così come introdotto dalla direttiva europea, che tiene appunto conto del salario minimo. Quindi si impegna il sindaco alla giunta ad introdurre una soglia minima retributiva oraria di almeno 9 euro lordi, al di sotto della quale non è ammissibile pagare i lavoratori impegnati in appalti e subappalti che appunto coinvolgono il comune di Correggio, e quindi ad aprire anche uno specifico tavolo tecnico atto a valutare l'inserimento di clausole premianti negli appalti pubblici per garantire appunto un migliore trattamento economico tra i lavoratori. Ecco quindi che è un terzo punto, stipulare un protocollo d'intesa tra il Comune di Correggio e le parti sociali, quindi fare intervenire i sindacati, e infine il quarto punto, cercare di dare un input e un segnale molto chiaro alla Presidente del Consiglio dei Ministri affinché appunto questo salario minimo possa essere approvato a livello nazionale attraverso una legge dello Stato. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Interventi. Mariani.
Sì, ma oggi fa tutto Mariani. Lui oggi assistiamo. Siamo qua e basta.
Allora, no, questa diventa poi una cosa lunga, ma stante l'entità delle argomentazioni sollevate dal collega, tratterò per punti il testo, cioè riprenderò parte della mozione e in seguito farò delle precisazioni per quanto evidentemente riguarda questo gruppo. Allora, il testo della mozione inizia con: in Italia la precarizzazione del lavoro innescata dalle modifiche del Jobs Act e la contrazione dei salari reali, anche a causa dell'inflazione, hanno causato grandi difficoltà tra i lavoratori. È vero. Il lavoro povero però colpisce generalmente chi lavora meno, ad esempio meno di 6 mesi l'anno, ad esempio meno di 8 ore al giorno. A rischio sono le fasce fragili, ovviamente, della popolazione, non sto a citarle. In Italia c'è poco lavoro, almeno per le occupazioni continue. Perché? Perché abbiamo problemi strutturali, i beni e i servizi che si producono sono generalmente a basso valore aggiunto. Questo rende difficile difendersi da economie di paesi con costo di personale più basso, perché ce ne sono. Ad aggravante, molte produzioni non richiedono elevate qualificazioni e questo, a parte la carenza di lavoro citato, penalizza i titoli di studio più elevati. Qui è poi inutile rincorrere le retribuzioni che altrove si possono concedere, perché l'abbiamo già detto in precedenti consessi del Consiglio. L'inflazione a causa ed origine da fatti particolari ben noto, l'inflazione che è stata citata. Il calo dei salari sussiste per le difficoltà accennate e per le difficoltà ad accrescere la produttività. Il PNR sta a dire che occorrono innovazioni, nuovi investimenti produttivi. Se il Jobs Act fosse l'elemento scatenante o in qualche maniera determinante, avremmo anche già risolto il problema. Il Jobs Act in parecchia parte non piace neanche a noi, penso. Il testo della mozione continua con l'introduzione di una soglia minima salariale auspicata a livello europeo, permetterebbe, si stima, ad oltre 5 milioni di nostri concittadini di uscire da questa condizione generando benessere e stabilità sociale. E questo probabilmente è vero, ma non congruente, non compatibile cioè con quanto sopra detto circa le cause del lavoro povero ed inoltre parziale rispetto alle citate affermazioni dell'UE, e anche queste cose ce le siamo dette in precedenti consessi. Poi c'è tutta una disamina del GS, decreto legislativo 50 del 2016, e qui alcune cose bisogna che le riprenda della mozione. La pubblica amministrazione, all'atto di agire sul mercato per acquisire beni, forniture e servizi, deve effettuare una valutazione attenta, d'accordo, scegliere le modalità più consone per soddisfare la scelta, l'offerta migliore. Poi la questione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cosiddetta OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che è diventata la norma, si afferma, mentre il prezzo più basso ha una portata residuale, pure si afferma. Il criterio, continuo brevemente, il criterio OEPV è vincolante nel caso di contratti relativi, e questo è vero, i servizi sociali, di ristorazione, ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché per quello che riguarda i servizi ad alta intensità di manodopera. Questo è il testo sin qui. Ora, pur confermando l'attualità sostanziale del contenuto del DLGS 50, citato nel testo della mozione, devo premettere che la disciplina dei contratti pubblici per lavori e servizi è ora regolata da altro dispositivo. Per i lavori sotto soglia, il decreto legislativo vigente, ora nuovo codice degli appalti, è quello del 31.3.23 numero 36, che in merito a quanto sopra il testo, all'articolo 108, aggiudicazione degli appalti, dove sono non lo so più, effettivamente individua assieme il metodo OEPV con criterio qualità-prezzo o l'elemento prezzo sul costo efficace. Quindi due criteri sono qualità-prezzo o costo efficace. Quindi si deve aggiungere che l'OEPV è prescritto per i servizi di ingegneria, oltre quanto citato prima, architetture, contratti a forte contenuto innovativo, ma soprattutto per gli appalti integrati, quelli cioè misti di progettazione e lavoro. Ed è indubbio che in queste categorie si renda necessario di valutare la qualità e il prezzo, perché si deve scegliere tra diverse soluzioni. Stiamo parlando di categorie di lavoro, in questo caso di servizi assolutamente tecnici. Sono poi citati, inoltre, nell'OEPV, come prescrizione, i servizi a rilevante impiego di manodopera. Ma anche qui occorre precisare che il rilevante impiego individua nel 50% del valore dell'appalto questa prestazione di manodopera, cioè quando la raggiunge allora è prescritto l'intervento di quel criterio nell'ambito della scelta. E questo ricorre sicuramente, infatti è tra il 60 e il 90% nei servizi di cura, ma non raggiunge il 50%, cioè non risulta prescritto l'OEPV per i servizi a rilevante impiego. In tutte le altre categorie di lavoro e servizi, ad esempio, non ci arrivano mica i lavori sugli edifici civili. Qui la manodopera incide statisticamente per il 22-23%. Per quanto riguarda lo stesso restauro dei beni tutelati, non arriva al 30% statisticamente. Quindi, a parte le tutele e garanzie che comunque sussistono in entrambi i criteri, il criterio del minor prezzo non è residuale, come affermato. Il 108 stabilisce che può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. Quindi sono i lavori molto prossimi a quelle che sono le generali caratteristiche delle opere richieste. Oppure sono, diciamo così, previste, in quanto non si può far da meno, in tutte quelle opere che di fatto sono condizionate dalla limitatezza dei fornitori. Ad esempio sto parlando delle opere impiantistiche sotto brevetto, capita molto spesso di dover prendere delle scelte di questo tipo. Va poi detto che per tutti gli appalti ora previsto la revisione prezzi, e quindi è una temperanza al criterio del prezzo costo efficace. E questo è valido per l'un sistema di assegnazione così come per l'altro, il cosiddetto OEPV. E va ancora detto che l'OEPV si presta purtroppo a valutazioni diverse in sede di aggiudicazione, e questo favorisce molto spesso l'impugnabilità, e questo poi significano dilazioni temporali e perdita di efficacia delle coperture finanziarie, per cui in tempi precedenti, adesso vediamo come va a finire, certamente veniva preferito il secondo metodo, perché se uno aveva a disposizione quei soldi e non altri, non poteva permettersi di aspettare 5 anni. L'ulteriore sviluppo della mozione giunge dopo diversi passaggi che sostanzialmente sono una ripetizione di quella che era il precedente decreto legislativo, giunge al visto che, e al visto che riporta che gli enti pubblici locali possono svolgere un significativo ruolo nell'attivazione di procedure degli appalti pubblici socialmente responsabili, prevedendo specifiche premialità che valorizzino gli aspetti sociali dell'appalto nell'ambito della valutazione ancora dell'OEPV. Ora, ancora, l'articolo 57, sempre del decreto legislativo 36, a titolo clausole sociali del bando di gare, degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale. E questo vale per gli affidamenti dei contratti di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione. Per tutti gli altri vale, per tutti gli altri vale. E tra l'altro recita, cioè rende prescrittivo, le pari opportunità generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentativi le associazioni sul piano nazionale, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e ovviamente combatte il lavoro irregolare. Ecco, qui rimarco, perché sembra che tutto questo non sia sufficiente, in effetti lo è in alcuni casi, quindi rimarco che in assenza di contratto collettivo in una specifica categoria c'è anche il contrario, o in presenza di più contratti, alcuni discutibili, cosiddetti pirata, il giudice può fare riferimento alla disciplina collettiva di un altro settore affine come raffronto per determinare la retribuzione base spettante al lavoratore subordinato. Quindi non manchiamo in legislatura o in giurisprudenza degli elementi di garanzia a tutela dei lavoratori. Circa poi il subappalto che è accennato nel testo, qui il 36, articolo 119, individua quelle che sono la generalità delle garanzie dei lavoratori e penso che al di là del salario minimo che viene individuato, richiamato nel dispositivo, sia necessario fare alcune considerazioni su nuovi dispositivi, oltre che precedenti, nuovi dispositivi oltre il 36, e cioè ad esempio il decreto PNRR. Attenzione, il PNRR, sulla base di una disciplina europea che innova l'istituto del subappalto e prevede la possibilità dello stesso a cascata, quindi anche superiore al 30%, vabbè, non andrà oltre il 50, ma anche superiore al 30% che era riconosciuto come limite e secondo me era già tanto, e che tra l'altro pure elimina l'obbligo per le prestazioni affidate in subappalto di applicare gli stessi prezzi unitari risultanti dell'aggiudicazione con ribasso praticato dal subappaltatore non superiore al 20%. Poi si capisce il perché di queste cose. Invece esistente già precedentemente il PNR, il decreto, che ho citato, il comma 3 del 119, attenzione, che individua gli interventi che non costituiscono subappalto, quindi che non rientrano in quelle garanzie, quali ad esempio, dove si fa poi male la gente, le attività secondarie, accessori sussidiarie e i lavoratori autonomi. Disposizioni queste in grado di caratterizzare la condizione e lo sviluppo dei lavori, per i quali quindi si pone l'opportunità di precisazioni dal committente sui documenti di gara. Non è quindi soltanto una questione di salario minimo, di cui poi si parlerà, per qualità delle prestazioni ai vari livelli di conduzione contrattuali e in particolare gli aspetti di unità professionali di sicurezza, e qui c'entra senz'altro il decreto legislativo 81. Quindi voglio rimarcare che la disciplina europea, la Corte Generale Europea, ha tolto i paletti generici così abbondanti, ritengo personalmente, nella nostra legge, ma con ciò prevedendo ed auspicando la facoltà, nell'altra pagina, la facoltà della commissione, della committente, di riapporli specificatamente, cosa che mi pare intelligente, oltre che norma liberale. L'appaltante nei documenti di gara quindi potrà indicare con le giustificazioni del caso, e questo che vuole la Corte di Giustizia, vuole che la committente entri nel merito e non semplicemente faccia riferimento a dei paletti generalmente apposti nella legislazione, deve entrare nel merito di quelli che sono i lavori e dire qui faccio così, qui faccio cos'ha. Le prestazioni o lavorazioni da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario, quindi anche quelle non direttamente eseguite dallo stesso, dettandone specificatamente le condizioni. Infine, dopo tutto quanto detto, io ho perso la voce, in merito al dispositivo d'impegno e nella fattispecie relativamente al punto 1, laddove si dice soglia minima in sostanza retributivo orario di almeno 9 euro lordi, e al punto 2 ad aprire uno specifico tavolo circa le clausole premiali degli appalti pubblici per chi garantisca migliori trattamenti economici. Ecco, penso che si possa dire questo. Relativamente al punto 1, le misure ci paiono assorbite dall'articolo 57, ove stabilisce il riferimento alle retribuzioni dei vari CCNL e il possibile dell'intervento del giudice. Circa invece il punto 2, quello dei tavoli e delle clausole premiali, ancorché io abbia appena richiamato quella discrezionalità giustificata della committente, non mi pare però opportuno che un datore di lavoro remuneri per lavori assimilabili lavoratori a correggio diversamente che altrove. Questo pur auspicabile, ma in quanto compatibile, deve essere determinato a livello nazionale. E comunque, a prescindere, finendo, il salario minimo medio in Italia, tassazione media al 46%, è oltre 12 euro. E come ho detto, comunque, i problemi sono altrove. Circa il punto 3, penso che sia una prerogativa assoluta di chi forma il bando e quindi non penso necessario prescriverlo. Il punto 4, invece, non possiamo convenire. Grazie, Presidente.
Lo possiamo, non ha sentito l'ultimo passaggio, lo possiamo convenire.
Grazie consigliere Mariani, che ha fatto una disamina puntuale di tutto l'impianto. Ha chiesto la parola Stefano Giovannini.
Grazie Presidente. Un testo direi alquanto complesso, un testo che, come dire, si dirama enormemente e secondo me incautamente su argomentazioni anche di ordine specifico normativo, che ovviamente necessiterebbe non solo uno o due approfondimenti, forse più di 3-4 approfondimenti. Il consigliere Mariani, che ci ha preceduti, ha dato una spolverata complessiva ad una serie di indicazioni normative che ci consentono ulteriormente di entrare nel merito e di approfondire, ancor più rispetto a quanto il testo ci è consentito dare. Questo testo, se fosse un testo, Setti, considerato atto di indirizzo politico, potremmo ovviamente convenirlo, potrebbe essere condiviso, che ci riporta sempre a quelle che sono le indicazioni che noi sosteniamo, tutti quanti sosteniamo, quello di un salario minimo, forse, sicuramente, una migliore e maggiore dignità anche economica nel rispetto del lavoro del singolo, senza ombra di dubbio. ma in questo modo ovviamente diventa complesso e così anche il dispositivo, a nostro avviso, e come già all'inizio abbiamo detto, necessita di essere totalmente modificato. E quindi l'accenno cui abbiamo fatto sulle modificazioni, senza entrare nello specifico di quelle che sono le premesse e le considerazioni, perché non vogliamo e non riteniamo opportuno addentrarci in materia alquanto complessa. Tu poc'anzi citavi la direttiva europea in modo improprio, mi permetto di dire, perché la direttiva europea non stabilisce nel proprio testo, come dire, direttivo, esortativo ai paesi dell'Unione Europea l'indicazione di un salario minimo, rimanda alla senti, probabilmente io leggo male, ma ci mancherebbe altro, probabilmente un'interpretazione scorretta. Qua sapete, la giurisprudenza è molto spesso soggettiva, no? E quindi proviene da un'interpretazione soggettiva del giudice, del magistrato, sin anche ovviamente arrivare proprio per questo in Cassazione, laddove la Cassazione ovviamente, come si suol dire, cassa e determina in modo tecnico e sintetico quelle che sono le mancate o le errate applicazioni della norma. Quindi, nel caso di specie, questa è a mio avviso un'imprecisione, ma ciò che potrebbe essere considerato un'imprecisione è il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, cioè che è un'imprecisione ma precisa, mi permetto di dire, e scusatemi il gioco di parole. Se la Corte Costituzionale rimanda nel suo complesso, e viene scritto nel testo ovviamente, di intervenire, e questo rimando lo richiede al legislatore, va da sé che non può essere il Consiglio Comunale di Correggio ad intervenire con una disposizione normativa emanando un provvedimento che possa costituire norma in sé e per sé. Quindi già questo ovviamente la dice lunga, perché è ovvio, se la Corte Costituzionale interviene, non è la prima volta che la Corte Costituzionale interviene suonando un campanello al legislatore e dicendo: legislatore, ci sei o non ci sei? Vuoi fare o non vuoi fare? È opportuno intervenire. È ovvio che poi le valutazioni di ordine politico, che sono certamente di ordine anche utilitaristico, lo sappiamo molto bene, portano anche a questi momenti di inerzia, che possono essere momenti alquanto prolungati, alquanto complessi, alquanto difficili. Io faccio semplicemente riferimento in modo molto sintetico, ma è un riferimento macroscopico che vuole essere di immediata portata. All'articolo 11 del codice degli appalti è molto chiaro, laddove viene disciplinato il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali e di settore nel sistema appaltistico, indicando le condizioni contrattuali minime che l'aggiudicatario deve applicare al personale impiegato. Questo è già un principio intransigente da un punto di vista dell'applicazione del disposto normativo da parte della pubblica amministrazione, che va ad indire il bando, a pubblicarlo, a regolamentarlo. Questo già per me è un motivo ostativo nel ritenere questa, per noi, questa diciamo mozione come fortemente dispositiva, fortemente invasiva. Lo abbiamo visto e prima io chiedevo al collega Setti di andarsi a guardare anche quelle che sono le considerazioni che vengono riportate dalla stampa, in particolare dal Fatto Quotidiano, dove ovviamente rappresentava che laddove nel Consiglio Comunale di Napoli fosse stata data enfasi a questa mozione, a questo ordine del giorno, definiamolo come vogliamo, purtroppo trova
l'ostacolo normativo, cioè l'ostacolo della norma preminente. Questo è il dato. È il dato. No, non è così, forse continuo a leggere male, ma non è un problema, cioè nel senso che ci sarà poi qualcuno che ci spiegherà o mi spiegherà esattamente come stanno le cose. Non voglio addentrarmi ovviamente in dissertazioni scientifiche che sono le più disparate anche rispetto ovviamente al Jobact, non è questo il momento e non è questa ovviamente la materia, ma vi sono una serie di inesattezze che riteniamo ovviamente debbano essere, come dire, quantomeno rivedute in quello che è il contenuto del dispositivo finale, rispetto ad alcune considerazioni che già anticipatamente sono state svolte, sono state rappresentate dal sottoscritto e dalla collega Erika Tacchini in apertura dei lavori consigliari e che riteniamo quantomeno inderogabili, per il semplice fatto che questo testo non può che essere un atto, semplicemente un atto di indirizzo politico, che debba essere un richiamo alla dignità del lavoratore, un richiamo a quello che è l'assoluta necessità di un intervento volto non solo, io ritengo, ad attribuire un semplice salario minimo, ma anche a garantire ai salari un adeguamento puntuale, preciso e corretto nel tempo, affinché l'aumento del costo della vita, cui in questi ultimi anni abbiamo assistito, possa andare di pari passo con ovviamente gli aumenti salariali e possa consentire alle famiglie, ai singoli e ai lavoratori di poter condurre una vita più che dignitosa, anche nel rispetto delle condizioni economiche complessive in cui siamo proiettati quotidianamente nella vita. Ecco, questo è certamente in dubbio. Un intervento dispositivo non è assolutamente ammissibile, mi sento di dire, non lo riteniamo ammissibile proprio perché vi sono elementi ostativi oggettivi, torno a ribadire, dettati dagli strumenti normativi cui oggi la pubblica amministrazione, non solo la pubblica amministrazione in generale, siamo tenuti a rispettare nel disposto che ci viene, come dire, altresì imposto dal sistema legislativo che attualmente vige nel nostro Paese.
Grazie al consigliere Giovannini, ci sono altri interventi? Setti?
Quindi io non ho capito se il testo viene emendato e votato o non viene votato. In ogni caso mi permetto di precisare alcune cose che sono state dette che in realtà non credo che corrispondano alla realtà. Soprattutto quando si parla di richiamo della direttiva europea, la direttiva europea sul salario minimo prevede che appunto gli Stati membri in quello che riguarda il discorso dell'esecuzione degli appalti pubblici si riferiscono al salario minimo e laddove non c'è il salario minimo si riferiscono ai contratti collettivi di categoria. Quindi non è vero che non c'è nessun richiamo al salario minimo. Il salario minimo laddove esiste. È chiaro che è un auspicio. Noi, il nostro legislatore italiano, tra cui purtroppo, ahimè, probabilmente non ha avuto abbastanza coraggio e determinazione di quella che ha adesso, perché adesso, per dire, il Partito Democratico avrebbe l'intenzione di votare una cosa del genere. Ora, sapete che numero di articolo è della direttiva europea che ho citato, che parla del salario minimo? È l'articolo 9. È proprio a 9 euro. Casualmente si fa riferimento laddove si vuole richiamare la soglia minima. Quindi è quasi un gioco della sorte in cui questo articolo, che è l'articolo 9, richiama proprio i 9 euro che sono gli euro minimi orari come paga retributiva lorda, che è una cosa abbastanza bizzarra. Detto questo, è chiaro che questo dispositivo ha un indirizzo politico, lo possiamo anche prendere, disinnescarlo nella sua operatività normativa, ma guardate che non è impossibile, anzi è possibilissimo, perché altre amministrazioni comunali
hanno approvato questo testo perché sono state sicuramente un po' più coraggiose. Non voglio citare Napoli, perché questo testo è stato preso proprio dal Comune di Napoli, il quale ha approvato questo testo pur non proprio in questa maniera così perentoria, ma comunque il Comune di Napoli ha votato il 99% di questo testo, dando un chiaro indirizzo politico a quello che è la gestione dei salari e la paga oraria dei lavoratori, dei propri appalti, subappalti e concessioni. Quindi, quello che si può fare, se volete, è modificare questa mozione lasciando il chiaro indirizzo politico che può avere e che ha una valenza politica molto importante, perché almeno il Comune di Correggio dà un chiaro segnale di dove dovrebbe andare il legislatore e disinnescarlo in quello che è la sua perentoria applicabilità nella gestione degli appalti. E guardate che la nostra è mancanza di coraggio, perché tutto quello che non vieta la legge è possibile. Che cosa rischiamo? Potremmo rischiare, se mettessimo il salario minimo orario a 12 euro, 15 euro, e rischieremo sicuramente un ricorso della Corte dei Conti e rischieremo un danno erariale. Ma non è detto da nessuna parte che potremmo essere impugnati al TAR, ma per cosa? Non è vietato. Tant'è che 9 euro sono proprio, è la paga oraria che è indicata dalla direttiva europea. Quindi è possibile, e in Italia ci sono stati dei comuni importanti che hanno approvato questo dispositivo. Il comune di Firenze ha approvato questo dispositivo e non credo che Firenze sia sottoposto a leggi diverse, che so, quelle del Granducato di Toscana, che possano semplicemente e tranquillamente far loro approvare una cosa che noi rischiamo invece di non avere il coraggio di approvare. Per cui proviamo insieme, questo è il mio invito, a modificare questo testo e provare a votarlo insieme per portarlo almeno a quello che è al suo significato, cioè l'indirizzo politico che può avere. Grazie.
Un attimo Gianluca, allora ci sono più richieste, poi deve intervenire anche il sindaco eccetera, quindi adesso la parola a Gianluca Nicolini che l'ha chiesta per primo, poi vuole mi pare intervenire ancora Giovannini un attimo e quindi proseguiamo in questo momento con la discussione.
Grazie Presidente, non è più che un intervento politico, l'ha già fatto Vincenzo Mariani, per noi è una questione metodologica di procedere, cioè non credo che si possa arrivare a mercanteggiare un testo in aula, cioè la mozione è questa, può essere emendato ovviamente con degli emendamenti, se deve nascere una mozione diversa, che è una mozione sul salario minimo, legittima, si presenta alla prossima prossimo Consiglio Comunale una mozione politica su questo tema e discutiamo del salario minimo, parliamo delle ore perché non compete a questo ente, ma ci sta che noi possiamo esprimere un voto politico e amministrativo dicendo al legislatore nazionale vai verso quell'obiettivo oppure non andare verso quell'obiettivo, è ovvio, è più che legittimo, però non trasformiamo oggi una mozione che ha un contorno preciso, cioè ente comunale, io ti propongo, questo dice in sintesi questa mozione, di applicare tu in maniera fuori dalla normativa nazionale, che oggi non lo prevede, un salario minimo per i tuoi appalti. Poi ha un senso politico, può avercelo, io sono sempre dell'idea che dato che non siamo dei parlamentari dobbiamo ricordarcelo questo, ma siamo degli amministratori di un ente locale, come amministratori possiamo esprimerci dei voti politici, ma dobbiamo anche guardare che cosa andiamo a esporre il nostro ente. Se a Firenze o a Napoli ha voluto fare una cosa, bisogna poi leggere i testi, non li abbiamo sotto mano, quindi non so esattamente che cosa abbiamo votato, ma anche che abbiamo votato esattamente questa cosa, caro Setti, io non voterei mai una roba che va potenzialmente, se il sindaco lo dovesse applicare così come viene votata e così come la dici tu, sia tranquillo che davanti alla Corte dei Conti non ci finisca, perché glielo manderei io il giorno dopo dicendo come tu a Correggio paghi di più rispetto ai contratti nazionali, rispetto ad altre situazioni, rispetto al comune di Bagnoli in Piano, che non è che dobbiamo andare molto lontano, perché lo fai, stai spendendo dei soldi pubblici, a casa tua fai quello che ti pare, quando amministri un ente con i soldi dei cittadini presi dalle tasse, che tra l'altro è anche aumentato nell'ultimo anno, nell'ultima variazione, nell'ultimo bilancio, li spendi al meglio, quindi capite, adesso ho voluto, non è, voglio tornare sul punto, cioè, o si vota questo testo con gli emendamenti che l'Aula deciderà di valutare se verranno presentati. Dal nostro punto di vista non ci sono emendamenti, non voteremo contro, quindi il problema penso che l'abbiate già capito fin dall'intervento di Gianni Mariani. Dico però d'altra canto non è che adesso possiamo trasformare un testo su un altro tema, perché il tema non è iscritto all'ordine del giorno, per cui lo ritiri e lo ripresenti il prossimo consiglio nel caso. Grazie. Modifiche, cioè un altro testo presenta quello che c'è a presentare. Grazie.
Allora, io farei un punto, perché fino adesso io non ho sentito nessuno che ha chiesto di fare degli emendamenti, se ne parla adesso di emendamenti, quindi non è escluso che alla fine della discussione il testo possa essere emendato e sia quel testo. Cosa vera è che non trasformiamo una mozione in un ordine del giorno, perché un ordine del giorno ha un significato politico, mentre una mozione ha un significato cogente per l'amministrazione. Quindi l'avvocato Giovannini ha chiesto ancora la parola, gliela diamo volentieri.
Sarò velocissimo, grazie Fausto. Ma senti, mi permetto di dire, cioè, la direttiva europea non prevede un salario minimo a 9 euro. Io torno a ribadirlo, cioè io non riesco ad individuare in questa... I famosi 9 euro sono una proposta normativa che nasce all'interno della nazione Italia. La direttiva europea, come ti dicevo, rimanda alla contrattazione collettiva, ovvero alle norme di ogni singolo paese in materia. Quindi non esiste una direttiva che imponga una soglia minima in termini quantificativi, ok? Questo è oggettivo. La proposta normativa della nazione Italia è quella dei 9 euro quale soglia minima. Questo è il meccanismo. Quindi già vi sono alcune interpretazioni di ordine forse illogico e del tutto soggettive e non oggettive. Altresì è opportuno ricordare, come prima si diceva, adesso mi sono perso un attimo, ragazzi, d'altronde oltre a Tourette anche il tedesco ovviamente gioca brutti scherzi, pur tuttavia vedrò di riprendere un attimo le fila del discorso, perché devo dire la verità, ho perso ovviamente, ecco, no, era il riferimento alle delibere di Napoli, alla delibera di Napoli e alla questione di Firenze. Allora, dobbiamo tenere distinte entrambe le questioni. Allora, Napoli ha un testo deliberativo consigliare, che la stampa, non solo la stampa, ma anche l'interpretazione giuridica che ne viene data è quella di un atto inefficace di esclusivo ed eventualmente indirizzo politico, semplicemente, e quindi un testo che è errato, inapplicabile anche nell'esercizio dell'attività esecutiva, dell'azione esecutiva delle singole amministrazioni comunali. Al contrario, invece, e non ne abbiamo il testo e quindi non mi sento di esprimere aprioristicamente alcun giudizio, tantomeno svolgere alcuna analisi in questa sede, e mi sembra opportuno restare sempre e mantenere sempre un atteggiamento di cautela rispetto a queste situazioni, Firenze ha agito attraverso una delibera di giunta, della quale nessuno ad oggi ha veduto il testo e per il quale ovviamente nessuno sa se avverso quella deliberazione di giunta è stato proposto o non stato proposto alcun ricorso o meno. Ora, non spetta quest'Aula verificare ricorsi o controricorsi, giova ovviamente a quest'Aula fare una serie di valutazioni oggettive e di opportunità, nonché conseguentemente di utilità. Quelle che non vedano
potenzialmente o eventualmente l'ente esposto ad eventuali azioni giudiziarie, ovvero interventi di quello che è la magistratura contabile, ovvero la Corte dei Conti. Questa è la cosa essenziale e fondamentale. Questo è quello che un buon amministratore deve svolgere, ancorché pienamente convinto che la necessità di un salario minimo possa costituire e debba costituire un bisogno, ovvero una necessità. Allora, se questo è un bisogno, una necessità, giustamente il collega Gianluca Nicolini ci diceva, non possiamo trasformare una mozione in un ordine del giorno, non possiamo ovviamente magheggiare in questi termini. Quindi questo è il ragionamento che dobbiamo scientemente fare in modo obiettivo, con ragionamento, per comprendere appieno quello che è il significato sotteso a questa mozione, che non può, giustamente il Presidente ci ha richiamato alla differenza e alla distinzione di quello che è l'ordine del giorno rispetto alla mozione, quindi è opportuno svolgere le necessarie considerazioni e approfondimenti.
Interviene il Sindaco.
Allora, volevo dire due parole anch'io su questo tema. Allora, abbiamo provato, discutendone in gruppo, a emendarlo, perché ci sono delle parti per me non accoglibili, al di là di quello che abbiamo fatto a Firenze o Napoli o in altri comuni. Cioè, ogni atto in cui si dice che impegna il sindaco e la giunta, dopo ha delle conseguenze dirette sul lavoro degli uffici, a parte gli aspetti economici di possibili ricorsi o non ricorsi. Cioè, se andiamo ad approvare un documento che dopo impone un lavoro agli uffici che non sono in grado di fare, anche per motivi normativi e non solo, per capacità stesse di verifiche che non sempre sono facili da fare rispetto alla contrattazione che applica un'azienda o meno o un subappalto, senza una norma nazionale dietro che ci tuteli, secondo me esponiamo l'ente a dei rischi. Per questo per me il primo punto del dispositivo era inaccettabile, perché quando si dice ad introdurre una soglia minima retributiva oraria di almeno 9 euro lordi al di sotto della quale non è ammissibile pagare i lavoratori impegnati in appalti e subappalti che coinvolgono il comune di Correggio, cioè è difficilissimo da verificare in certi appalti. Ho letto nel comune di Firenze, adesso addirittura verificherebbero, dico il condizionale perché non so come faranno a farlo, cioè li possono anche verificare i contratti che hanno già sottoscritto, ma dopo cosa fanno? Li annullano? E che avevano previsto nel bando determinati requisiti, adesso vanno a cambiare le regole del gioco e dopo come funziona? Cioè, secondo me, almeno il sottoscritto quando prende la decisione la prende in modo serio e non la fa per fare un bluff di gioco. Quindi o lo emendiamo in modo drastico oppure lo si ripresenta in un'altra occasione e lo si ridiscute con degli elementi concreti e che tutto abbia un'effettiva ricaduta positiva sul lavoro degli uffici e che dopo abbia un effettivo risultato sugli appalti. Perché se dobbiamo fare una roba tanto per farla e per sbandierare che abbiamo fatto un'innovazione a livello nazionale sul contratto 9 euro quando ancora l'Italia non ha preso decisioni in merito, io, Fabio Testi, sindaco di Correggio, non le prendo questa decisione, mi dispiace, ma io le cose di bandiera, tanto per farle, non le faccio, perché so che hanno delle ricadute dirette sul lavoro degli uffici e dei possibili ricorsi da parte delle aziende. Quindi o facciamo le cose fatte per bene, nei tempi e modi corretti, se no non le facciamo neanche. Questo è il mio modo di lavorare normalmente. Poi sbagliamo anche quando proviamo a fare le cose fatte bene, nei tempi e modi corretti. Quindi in questo caso qua o lo si emenda in modo importante, quindi riducendo drasticamente quello che impegna, e poi ci sarebbe da correggere anche delle parti nella prefazione in cui non sono neanche entrato nel merito, ma in parte sono state smontate, e comunque, ripeto, leggendo i commenti a livello nazionale sulle delibere di consiglio o di giunta a seconda dei comuni, cioè ci sono dei commenti che prendono distanza da quanto fatto, proprio perché è una normativa locale che non può prevalere sul livello nazionale. Cioè, bisogna dire la verità di questa roba qua. Cioè, noi possiamo mettere dei punteggi nell'offerta economicamente più vantaggiosa per valorizzare l'azienda che si impegna a rispettare il contratto collettivo nazionale, eccetera, eccetera. Però è una cosa molto diversa rispetto a imporre un contratto, il salario minimo 9 euro e rivedere tutti gli appalti che abbiamo affidato se rispettano questa cosa qua. Cioè, secondo me bisogna riscrivere questo dispositivo in un modo più morigerato e attento all'applicazione poi del dispositivo stesso, che ricadute ha sull'ente e sui possibili ricorsi delle aziende in caso di appalto che preveda determinati requisiti. Questo è il mio punto di vista.
Allora, a questo punto io cercherei di fare una piccola sintesi, perché sennò abbiamo qui un documento che è presentato come una mozione, quindi come un atto che comunque impegna l'amministrazione di questo comune a svolgere determinate cose. Abbiamo una parte iniziale di spiegazione che pare abbia avuto diversi chiamiamole così, interpretazioni diverse, no? Sia sull'aspetto della Corte Costituzionale, sia cosa dice la direttiva europea. Poi Mariani ha fatto una trattazione che sembrava un testo di COS, quindi voglio dire, lì c'è tutto dentro per chi se lo rilegge. Poi abbiamo un dispositivo finale che è un giano bifronte, perché da un lato propone un indirizzo politico, ma dall'altro ha un aspetto di impegno diretto per il Comune, per cui si propone al tempo stesso sia come una mozione che come un ordine del giorno. Ma mi pare che sia prevalente il discorso mozione nel momento che il primo punto venisse in un qualche modo accettato. A questo punto della discussione, che è stata ampia e variegata, io vi chiedo se volete fare una sospensione e provare col capigruppo ad emendare il testo, perché io non ho sentito ancora nessuno con una proposta di emendamento chiaro. Ho sentito il sindaco che ha detto: il primo punto io non lo voterei mai, quindi quello sarebbe sicuramente emendato e tolto, ma c'è da mettere mano anche a tutta la parte iniziale. Quindi noi abbiamo due scelte o tre scelte, io le dico tutte e tre senza offesa per nessuno, Sospendiamo un attimo la seduta, i capigruppo provano a verificare se c'è una possibilità di emendare il testo per portarlo a una votazione, quindi poi si vota l'emendamento, poi si vota il testo finale. La seconda cosa, il testo viene ritirato e alla fine viene ripresentato in modo diverso, con delle specifiche diverse. La terza è lo andiamo a votare così com'è. Io delle altre soluzioni non le ho. Mora.
E soltanto per dire che a nostro avviso non è necessaria una sospensione, perché per noi è chiaro il fatto che siamo contrari a questo dispositivo anche qualora dovesse essere emendato. A nostro avviso, ma questo sta nelle facoltà del consigliere Setti, dovrebbe essere ritirato ed eventualmente ripresentato diversamente in una prossima seduta. Grazie.
Consigliere Setti.
Sì, grazie Presidente. Il testo non viene ritirato, perché è nato come mozione e rimane come mozione, non è un ordine del giorno, non aveva la volontà di essere un ordine del giorno. Quello che possiamo fare è emendarlo, e magari verificare insieme la possibilità che questo possa essere trasformato in un'opportunità per capire se ci sono le possibilità di inserire, non in senso retroattivo, ma anche, non è necessario che, io non l'avevo inteso in senso retroattivo, ma tutto quello che potrà essere fatto in futuro, se c'è la possibilità di quel pertugio che secondo me avrebbe un grande significato politico, che hanno trovato evidentemente anche altre amministrazioni che sono andate avanti in questo senso. Quindi non impegnerebbe in questo caso la Giunta a applicarlo immediatamente. Poi è nella facoltà delle forze di maggioranza emendarlo oppure no.
Giovannini.
Allora, io mi permetto, Setti, non c'è nessunissimo problema, disponibilità nell'eventualità anche ad emendamenti. È ovvio che vi sono riferimenti normativi che sono alquanto superati, fra l'altro, quindi vi sarebbe la necessità, mi permetto di dirlo, ma con estrema franchezza, cioè mi permetto di rappresentare che alcuni riferimenti non sono puntualmente corretti e sarebbe necessario emendare anche questi riferimenti normativi all'interno del testo, in ordine alle premesse e alle altre considerazioni. Vi sono alcuni elementi che ovviamente vengono anche impropriamente incardinati su argomenti che nulla attengono con, facendo un'analisi proprio specifica, puntuale, non grammaticale, ma normativa, e che potrebbero davvero costituire anche balzello pericoloso, mi permetto di dire. Poi io non ho nessun problema, mi metto qui, ho già iniziato e avrei già tutte le modalità e i modi per eventualmente emendare l'intero testo, ma questo vuol dire ovviamente stravolgere un testo che a nostro avviso potrebbe essere riformulato e riveduto ovviamente in modo collegiale e che ci possa eventualmente portare ad una convergenza quantomeno maggioritaria. Ecco.
Grazie consigliere Giovannini. Fino adesso le cose chiave sono: il centrodestra è disponibile solo ad andare al voto e ha già fatto una dichiarazione di voto. Il consigliere Setti ha dichiarato che non lo ritira, rimane aperto il campo di un possibile emendamento, di fare un emendamento al testo, che sarebbe però un emendamento discretamente complesso da quello che ho capito e che non penso che risolviate nel giro di 2 minuti, mettendovi lì, togliendo o non togliendo. Quindi a questo punto siamo in una situazione nella quale voi mi dovete dire se chiedete una sospensione e c'è una possibilità per cui la maggioranza in un qualche modo pensi che ci siano dei margini per emendare il testo di Setti, o se si va direttamente al voto, perché qua poi delle altre scelte io non riesco a tirarne fuori. Tacchini.
Grazie Presidente, allora così cerco di chiudere, di fare chiarezza. Allora, non c'è disponibilità da parte nostra di fare una sospensione ed emendare questo testo per tutte le ragioni che il Sindaco e anche Giovannini hanno già anticipato, nel senso che politicamente un ordine del giorno a favore del salario minimo è chiaro che non trova nessun tipo di ostacolo da parte nostra, tant'è che nell'ottobre del 2023 l'abbiamo promosso ed approvato in questo consesso, per cui non stiamo parlando della nostra posizione politica rispetto al salario minimo. Questo testo, così come è scritto, andrebbe assolutamente emendato, non solo nel dispositivo, che chiaramente stravolgerebbe il senso della mozione, ma andrebbero riviste capoverso per capoverso tutte le citazioni dei decreti legislativi, perché non sono più quelli attuali, per cui andremo davvero a mettere in difficoltà anche l'ufficio appalti, che poi si trova a dover mettere in campo un ordine del giorno che è, nel quale vengono citati continuamente riferimento a un codice appalti che non c'è più, per cui da parte nostra non c'è nemmeno bisogno di una sospensione. Se c'è ritiro, voglio essere chiara, siamo assolutamente favorevoli a lavorare a un testo che possiamo condividere e che vada nello spirito politico di quello che noi abbiamo già sostenuto anche col nostro precedente ordine del giorno, ma in questo modo è scritto così, non abbiamo possibilità di emendarlo tenendo il senso di questa mozione. Ecco, quindi grazie.
Grazie consigliera Tacchini. Allora, le cose sono state dette, però ne sono state dette tante, sovrapposte, che per chiarezza adesso chiedo ai gruppi di esprimere la dichiarazione di voto e poi andremo al voto. Consigliere Mora.
Ribadisco la nostra contrarietà al dispositivo e agli eventuali emendamenti.
Consigliere Cesi.
Mi asterrò, considerando che condivido già dal primo momento con quanto riferito dal consigliere Giovannini, che è una materia complessa che però deve essere legiferata dallo Stato e non può essere un consiglio comunale a dare un indirizzo.
Consigliere Setti.
Non ritiro la mozione, andiamo al voto.
Dichiarazione di voto per i gruppi di maggioranza, unica o a gruppi separati? Unica.
Vado io con l'unica, e considerata ovviamente, Setti, la tua refrattarietà, mi permetto di dire, la tua gravissima ostilità, ovviamente ci vediamo costretti, pur condividendone l'obiettivo politico e la necessità di un intervento normativo, non ne abbiamo mai fatto mistero e mai ne faremo mistero, ma una formulazione di tale portata non ci consente, ma non perché non si voglia e non vi sia motivazione, ma non ci consente di esporre l'ente, e tanto più il sindaco è stato molto chiaro, e quindi non ci consente di esporre il sindaco, la maggioranza, l'esecutivo e l'intero ente ad eventuali situazioni, fra virgolette, uso un termine abbastanza forte, ritorsivo, e quindi riteniamo, esponendolo ovviamente anche a rischi di spendita eccessiva di denaro in termini poi di difesa e di ordine legale, riteniamo che sia opportuno non approvare questo testo così come formulato.
Grazie consigliere Giovannini. Allora adesso procediamo al voto. Favorevoli alla mozione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle si può fare sul salario minimo per i lavoratori impegnati in appalti e subappalti del comune di Correggio. Favorevoli. Consigliere Setti. Astenuti. Consigliere Cesi. Contrari. Tutti i consiglieri rimanenti del gruppo Centrodestra per Correggio e dei gruppi di maggioranza. Penso che adesso Nicolini si scatenerà, visto che da un bel po' di tempo che dice che non riusciva a parlare di non far nulla. C'è la mozione del gruppo consigliare Centrodestra Correggio per misure a sostegno della manutenzione delle pavimentazioni dei portici correggesi, e non penso che sarà il consigliere Mariani a fare la trattazione. Consigliere Nicolini.
Grazie. Dicevo, il nostro vicepresidente è sempre pronto su tutto, quindi non è un problema. E prima di leggere il dispositivo, visto anche l'orario, non vi voglio tenere qui a lungo, ricordo che di questa tematica già il sottoscritto nel precedente mandato consigliare aveva trattato con un'interrogazione, ovviamente non con una mozione. Allora l'attuale sindaco era assessore ai lavori pubblici e di fatto, diciamo, questo testo prende un po' le mosse da quel confronto, che in aula era un'altra epoca, eravamo all'inizio del Covid, uscivamo dalla gestione anche difficile e complessa dei debiti fuori bilancio di Encore, quindi ovviamente in quel momento non c'era la possibilità nell'immediato di poter passare da un dibattito, da un'interrogazione che aveva però trovato anche la loro amministrazione, la loro maggioranza favorevole in ogni caso ad approfondire il tema delle pavimentazioni in centro storico e dei portici in particolare, a quella che è una mozione. Io mi auguro che, passati 4 anni, cambiato quello che è lo scenario non solo pandemico ma anche dei bilanci, delle priorità del nostro ente, si possa oggi iniziare un percorso nuovo. Perché dico questo? Lo dico chiaramente nella mozione, il territorio comunale di Correggio, la città di Correggio, in particolare il suo centro storico, ha una caratteristica nei portici che io definisco più strade coperte che semplici zone di passaggio, perché così erano anche in passato. Voi oggi li vedete lastricati in gran parte in pietre di Lessigna, ma fino alla prima metà dell'Ottocento questi erano completamente acciottolati come la strada. Non vi era differenza tra la strada scoperta e la strada coperta. Nelle vie più povere a volte si ricorreva ai battuti di terra, e questo è stato così per alcune zone dei nostri portici, i nostri anziani, chi ancora ha fatto in tempo a parlare con chi era nato nei primi del Novecento, si ricordava ad esempio dei portici di Piazza Padella, prima delle cementate fatte tra le due guerre, ancora in terra battuta, però in gran parte, ripeto, erano strade selciate, dove ovviamente sotto ci si viveva e ci si transitava anche con i mezzi, come avviene anche in altre parti dell'Emilio, della Romagna. Voi pensate alle strade coperte bolognesi o quelle di Brisighelle, eccetera, che erano delle vere e proprie mulattiere, quindi strade coperte a tutti gli effetti. E c'è tutta un'evoluzione ovviamente normativa, cioè oggi non siamo in un contesto, diciamo, di strada coperta, ma appunto di zona di passeggio pedonale, neanche ciclopedonale, e l'attenzione che questi portici hanno, a mio giudizio, a nostro giudizio, nella vita dei cittadini di Correggio è veramente importante e alta. Quindi anche la sicurezza, non solo il decoro, perché una pavimentazione sconnessa, una struttura pericolante sopra alla propria testa possono realmente gravare e peggiorare non solo la qualità della vita, ma la sicurezza dei cittadini, che serve, a nostro giudizio, un ripensamento. Siamo anche oramai alle fasi, si spera, dell'approvazione del PUG, quindi è in quella sede, e abbiamo quindi adesso le tempistiche giuste per farlo, si possono arrivare anche a emettere delle normative specifiche in quelle che sono, come dire, le facoltà che ha l'ente. Ovviamente all'interno di una normativa regionale, che è il nostro quadro di riferimento superiore, però possiamo, nelle scrivere le regole del PUG per il centro storico di Correggio o anche per le altre zone storiche cittadine, intervenire in quella fase. Ecco che quindi questa mozione cerca di cogliere anche il tempo giusto, fatta anni fa, ripeto, probabilmente non era presto, fatta tardi, dopo il PUG sarebbe, come dire, tardi, oggi probabilmente è il momento giusto. Vado alla lettura. Premesso che programmare a qualità è il primo livello dell'intervento dell'amministrazione comunale, che ha la responsabilità di interpretare i bisogni espressi dalla collettività perseguendo benefici diretti e indiretti multidimensionali, sociali, miglioramento della qualità della vita, ambientali, qualità e pulizia dello spazio, economici, opportunità di rendere attrattivo il cuore storico della città, trasformando il patrimonio in risorsa attiva. Con oltre un chilometro di portici, il centro storico di Correggio è tra i migliori esempi del nord Italia sull'impiego di strade coperte per accogliere la vita quotidiana. Nel corso dei secoli alcune porzioni di queste strade coperte sono state inglobate nei piani terra delle abitazioni, alterando la fisionomia di alcuni quartieri del centro storico, in particolare del Castelvecchio e del Borgo Nuovo. Gli spazi porticati del centro urbano, pur di proprietà privata, sono definiti come aree private ad uso pubblico e pertanto fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di garantirne sempre la pubblica fruizione, il buon stato di manutenzione, al fine di non arrecare pericolo a quanti vi transitano. Come nelle aree, tre aree pubbliche, l'ente comunale riscuote il canone di occupazione temporanea del suolo, anche su queste aree, in caso di lavori edili che ne comportino la temporanea chiusura da parte dei proprietari, ne regola i tempi e i modi di intervento al fine di salvaguardare il diritto al transito da parte della cittadinanza. Nel corso del XIX secolo i portici cittadini del corso principale di alcune vie laterali, di alcune vie laterali sono stati selciati con grandi lastre di pietra di lessigna rosa. Nelle vie minori, all'antico ciottolato che ne caratterizzava la pavimentazione, si è progressivamente sostituito all'inizio del Novecento l'uso del cemento armato e poi in anni più recenti dall'impiego di tavelline di cotto. L'usura e il degrado della pavimentazione di ampie parti di queste strade coperte impone un importante intervento a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano. In particolare è necessario mettere in campo accordi pubblico-privati che consentino nei prossimi anni il recupero di questo patrimonio architettonico che caratterizza la nostra città. Considerato che, pur trattandosi di aree private, i portici hanno per loro natura un'evidenza pubblica prevalente, il Consiglio Comunale di Correggio si impegna in fase di approvazione della nuova normativa edilizia urbana comunale PUG ad adottare norme specifiche di tutela e valorizzazione dei portici cittadini. Chiede al Sindaco di valutare strumenti economici a sostegno del recupero da parte dei privati delle pavimentazioni e delle altre parti dei portici, controsoffitti, arellati, pilastri, al fine di incentivarne il restauro e migliorare la qualità ambientale del centro storico cittadino. E i due dispositivi il dispositivo finale, come vi ho detto, è centrato su due aspetti. normativo, quindi quello che dovremo andare ad approvare in fase di PUG, e valutativo, ovviamente, su come si può intervenire a sostegno. Ovvio che sono cose diverse, ad esempio un conto è intervenire sulla pavimentazione, dove, ripeto, il passaggio è eminentemente pubblico e quindi ci può essere un intervento anche come è stato nel passato, ipotizzo di sostegno diretto, economico, se non totale, in parte da parte dell'ente. Diverso ad esempio le parti in aggetto, le parti che stanno sopra la testa di chi passeggia, l'arredato, che quello è più conservativo del fabbricato ed è maggiormente, come dire, obbligo del proprietario dell'edificio a garantirne la qualità. E quindi non è che ci dovrà essere, a mio giudizio, un unico metodo di intervento, si potrà anche lì vedere sia a livello normativo, a livello di sgravi, poi questo si studierà, la mozione lascia massima libertà da questo punto di vista per studiare anche l'efficacia poi del provvedimento. L'importante è dare un segnale e ringrazio anche il consigliere Cesi perché alcuni consigli comunali fa, intervenendo sul tema del centro storico, sul decoro urbano, ha dato anche lui un contributo di fatto a proporre oggi una mozione di questo tipo, perché si è detto giustamente in campagna elettorale tutti i candidati sindaci hanno proposto interventi a tutela e a miglioramento del centro storico, abbiamo tanto da fare, allora io credo che questi siano gli atti corretti a livello amministrativo da portare in aula e da iniziare a discuterci, appunto perché siamo in una fase particolarmente proficua del percorso amministrativo alla vigilia o prossimi all'adozione di un PUG, di quindi un nuovo io lo chiamo ancora vecchia maniera perché è più bello da farsi capire i cittadini, un nuovo piano regolatore comunale, quindi possiamo effettivamente disegnare il futuro anche di questa parte del centro storico cittadino di qui nei prossimi almeno 20 anni. Grazie.
Grazie consigliere Nicolini. Chi vuole intervenire? Consigliere Cesi.
Grazie Presidente. Oltre è una mozione che sicuramente trova la mia approvazione e sicuramente sarà un voto favorevole. Rappresento una cosa che è importante, a parte quello che ci sarà poi da parte dell'amministrazione, credo che vada di pari passo anche a un cambio del regolamento di polizia urbana, perché ristrutturare il centro e non farlo rispettare, come ne parlavamo proprio all'inizio, sarebbe trovare anche una soluzione alle bici nel portico, perché le bici nel portico possono essere utilizzate dai vandali o dai ragazzini, ma delle volte ci troviamo anche, ritornando poi all'ordine del giorno di prima, ai disabili. Pertanto bisognerebbe cambiare il regolamento di pari passo, se il Comune dà questa possibilità per recuperare questo centro, ma evitare che poi venga di nuovo vandalizzato da qualcuno. Da parte mia è la massima approvazione e spero che l'amministrazione ne tenga conto.
Grazie consigliere Cesi. Il sindaco.
Allora, condividiamo questa mozione e tra l'altro, che appunto esalta anche la bellezza di Correggio, nei giorni scorsi è uscito un articolo sulle Figaro che ci ha girato la vice sindaco Leari, che appunto cita le bellezze di Reggio e della vicina Correggio e quindi anche loro se ne sono accorti. E vado a leggere un po' alcune argomentazioni relative alla mozione. È fuori dubbio che i percorsi coperti dei portici costituiscono un elemento caratterizzante della nostra città e come tale devono essere censiti e riconosciuti come elementi da preservare con la stessa cura con cui vengono tutelate le emergenze storiche e architettoniche. I portici fanno parte del patrimonio culturale identitario del territorio emiliano e oltre alla loro caratteristica architettonica di pregio costituiscono una componente fondamentale della vita della nostra comunità che nei secoli ha visto sviluppare in questi spazi relazioni sociali e commerciali fondamentali per la vita del centro storico. I portici costituiscono quindi un elemento di valore certamente unico da tutelare e valorizzare nel tempo, sia in sede di intervento di recupero e riqualificazione delle unità edilizie connesse, sia con iniziative ad hoc, volte ad incentivarne il restauro e la manutenzione periodica da parte dei proprietari. In primo luogo, con la predisposizione del nuovo piano urbanistico PUG e soprattutto con il nuovo regolamento edilizio, interverremo con adeguate misure di tutela più dettagliate rispetto alle norme attuali, per porre una maggiore attenzione allo studio dei materiali, dei colori di pavimentazione, archi e volte, nonché degli ulteriori elementi decorativi, impiantistici e di arredo, che insieme determinano lo spazio pubblico dei portici cittadini. Una seconda linea di intervento consisterà nell'individuazione di misure incentivanti per promuovere un'adeguata manutenzione dei portici, indipendentemente dall'esigenza o meno di recuperare delle unità edilizie ad esse collegate. Sappiamo che in passato sono state attivate misure straordinarie per la condivisione delle spese occorrenti per il tinteggio di pareti e controsoffittature, oppure per il rifacimento delle pavimentazioni. Analoghe misure ed altre similari potranno essere attivate nel tempo, compatibilmente ovviamente con le disponibilità finanziarie e le diverse priorità dell'ente. Comunque c'è ampia condivisione di questo oggetto. Grazie.
Quindi, non vedendo altre mani alzate, possiamo procedere direttamente, dando per scontata la dichiarazione di voto, favorevoli alla mozione del gruppo consigliare Centrodestra Correggio per misure a sostegno della manutenzione delle pavimentazioni dei portici correggesi. Favorevoli tutti all'unanimità, quindi segretario è all'unanimità. Abbiamo terminato... Abbiamo terminato la cosa, voglio chiudere con una cosa che faccio un po' sorridere. Quando avevo 15 anni, forse ve l'ho già raccontata, sto diventando vecchio, ho fatto 6 mesi d'ospedale e da giovane quindicenne, quando fai 6 mesi d'ospedale non vedi l'ora di tornare in mezzo ai tuoi amici. Ma la cosa che ti mancava di più erano le vasche alle 6 di sera. Perché le vasche dei 6 di sera, quelle che Nicolini chiama socializzazione, per noi era la modalità di incontrare qualche ragazza che in un qualche modo poteva essere. Io che invece dovevo fare riabilitazione, Madei, mi dicevano che dovevo camminare per respirare, ma possibilmente non all'aperto, non sotto la nebbia, eccetera. Quindi quel chilometro di portici di Correggio ha fatto una grande riabilitazione per il Presidente del Consiglio. Buona serata a tutti.